Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming, con telecamera sul sito web del Comune, e stasera per motivi tecnici avviso che ci sarà soltanto l'audio, oltre a tutti gli altri problemi che poi vi dirà il Sindaco. Invito il Segretario Generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio, Cerutti Massimo, Zanetta Massimo, Pagani Michele, Pastore Maria Piera, Moia Vittorino, Vicario Diego, Mora Andrea, Manca Mariano, Nonnis Roberto,
presente.
La Terza Luigi, Fornara Pier Giorgio, Cerutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Fagiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone e Fornara Andrea.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 19:16 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di procedere con l'ordine del Consiglio Comunale e di passare la parola al Sindaco, volevo fare una comunicazione che ha fatto tramite PEC il consigliere Simone Calderoni, che siamo disponibili a metterla dopo le delibere, perché stasera abbiamo delle urgenze, ma disponibile poi a procedere per sentire tali motivazioni. Grazie. Prego la parola al signor Sindaco per le comunicazioni.
Grazie, buonasera a tutti.
Non dice... Se lei legge l'articolo citato da lei, non dice in che momento del Consiglio Comunale. No, ma non voglio essere polemica, me li sta già facendo perdere. Le ho detto dopo le delibere siamo disponibili. Allora... Mi sono permesso di stampare un regolamento per lei.
Lo controlliamo assieme, perché sennò ogni volta con lei consigliera abbiamo sempre dei problemi. Mi piace aver perso un po' di carta, visto che siete sempre molto attenti. Allora, leggiamola assieme.
Articolo 26, dichiarazioni impreviste. Il Presidente del Consiglio Comunale ha la facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previste al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. La stessa facoltà spetta a ciascun consigliere per non più di 5 minuti, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta. Adesso mi aiuti lei, consigliere, qual è il problema dove le ho detto disponibile, per favore abbiamo delle emergenze e le passiamo dopo la delibera. Se lei vede, mi dica lei. Dove sta, le chiedo una cortesia, mi indichi dove sta scritto, io le chiedo solo questo. Ma non funziona così. No. Allora, procediamo come ho detto, va bene? Perfetto. Allora, procediamo con le comunicazioni del Sindaco. Signor Sindaco, prego.
Grazie, Presidente. Se non so bene da cominciare, scusatemi, sono un po'. Allora, io volevo comunicare che Bobice, che è qua presente, l'avevo visto, sì, è diventato Presidente del CIS, quindi... Pastore nostra, gli auguriamo un buon lavoro, abbiamo sicuramente bisogno di tanto impegno e quello che chiede sicuramente non solo il Sindaco di Bonaero ma tutti i sindaci di prestare veramente molta attenzione e molto impegno su questa società dei comuni che ha bisogno veramente di un grande contributo. Da parte nostra i migliori auguri. Vi voglio solo segnalare che da un'ora e mezza a questa parte abbiamo dovuto aprire la sala operativa e sono perplesso perché non c'era l'allerta arancione, c'era l'allerta gialla. Spesso e volentieri viene data l'allerta arancione e poi magari c'è fuori il sole, non lo so, però perdonatemi, sono uno sfogo e sono preoccupato perché abbiamo alcune zone della città che insomma non stanno così bene, insomma abbiamo degli allagamenti, abbiamo due frane, mi diceva Michele che ha sentito i vigili del fuoco Novara, stanno partendo due ruspe da Novara per venire ad aiutarci a liberare questa frana importante che c'è a Piovino. Abbiamo dovuto chiudere la via Papa Giovanni XXIII, nel pomeriggio sono successe cose abbastanza impegnative anche sulla strada del Lago d'Orta e sulla strada nostra del Rubinetto all'altezza della ditta Pettinaroli, e abbiamo insistenza perché abbiamo 17 comuni che sono collegati con noi adesso, no? nel COM, e quindi stiamo cercando di collaborare e bene o male tutti hanno dei problemi, adesso abbiamo chiesto supporto e ci stanno insomma venendo incontro. Comunque la situazione al momento, sì, anche il Colombaro c'è una frana, quindi la strada è chiusa, sono tanti giorni che piove e quindi e per fortuna le piante non hanno le foglie, sennò sarebbe stato veramente un disastro. Volevo anche ricordare un amico che è scomparso in questi giorni, un amico non solo del sindaco, un amico della città di Borgomanero, che è Franco Marcodini. Franco lo voglio ricordare come persona che aveva sì una grande passione per le auto storiche, ma anche per il suo bellissimo carattere, aveva un carattere gioviale, sapeva stare in mezzo alla gente, e una persona che se si prendeva un impegno, l'ho provato sulla mia pelle, lo portava a termine cascasse il mondo. Lui riusciva sempre a trovare una soluzione a qualsiasi impegno che lui si prendeva. E non erano pochi gli impegni che si prendeva. È una persona che era anche molto attiva nell'ambito sociale, nel senso che lui aveva diverse iniziative, faceva lotterie e i ricavati venivano dati spesso e volentieri alle persone che avevano, direi sempre, alle persone che avevano bisogno. Sicuramente Franco mancherà all'Istituto di Borgomanero, ma mancherà anche agli amici di Digne e agli amici di Bad, perché in questi anni si è costruito veramente intorno a lui, intorno alla sua figura, veramente tanti amici, tante persone che gli volevano bene, e diciamo che oggi, nel giorno del suo funerale, ha avuto veramente tanta gente vicina. Questo è un sintomo che comunque tante persone gli volevano bene. Quindi alla sua famiglia, da parte nostra, facciamo le nostre condoglianze e a lui, tanto siamo convinto che ci sta ascoltando, Franco, grazie per tutto quello che hai fatto. E chiedo un minuto di silenzio. Grazie.
Prego, invito i colleghi consiglieri al minuto di silenzio. Possiamo continuare? Ecco qua. Per un ordine del giorno corretto come lavori, in collaborazione con l'assessore al bilancio, si è pensato di discutere assieme la proposta di delibera numero 3 e 4 assieme, poi votarle singolarmente, e la numero 6 e 7 poi votarle singolarmente. A questo punto un'altra comunicazione presa già precedentemente, il consigliere Fagiano Roberto, per motivi assunti, deve andare via alle 19.30 e quindi volevo chiedere, per quanto riguarda la sua mozione, visto l'argomento che è molto importante, cosa vuole fare.
Sì, approfitto per salutare tutti, buonasera a tutti. Presidente, grazie, in accordo anche con i consiglieri che con me hanno sottoscritto la mozione e anche data la sensibilità dell'argomento e lo specifico interesse anche con con l'assessore Franco Cerutti abbiamo deciso di portare l'argomento, il tema in commissione e di condividere un testo che poi sarà sottoscritto dalla speriamo dalla maggioranza dei presenti in questo consiglio, da tutti, però bisogna sempre vedere, in modo che anche l'assessore poi possa andare in regione con un atto di maggior forza. Grazie mille.
Grazie consigliere Roberto Fagiano, prego, continuiamo con la proposta di delibera numero 2, oggetto revisione periodica delle società partecipate, relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, articolo 20 decreto legislativo numero 175/2016. Prego la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta. Prego, invito la dottoressa Battaini a sedersi con noi.
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi di Giunta e consiglieri, al pubblico presente e chi ci ascolta da casa, buonasera a tutti. Iniziamo con questa deliberazione alla vostra attenzione, una serie di delibere che riguardano sono propovedute con l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, bilancio che anche per quest'anno, credo che sia il terzo anno consecutivo, riusciamo a portare all'attenzione del Consiglio Comunale entro i termini della scadenza che, come sapete, è del 31/12, anche se lo stesso è stato poi prorogato ad aprile 2020, ma il bilancio, come sapete, viene predisposto e i nostri uffici, tutti abbiamo lavorato comunque per rispettare anche quest'anno queste importanti scadenze in modo da permettere al Comune di essere operativo, non dico dal 1° di gennaio, ma sicuramente dal 2, perché con un bilancio approvato e funzionante sicuramente la comunità ne trae dei vantaggi, oltre che anche il rispetto delle norme o delle indicazioni che poi vengono a seguire di premialità, se così vogliamo chiamarle, per i comuni virtuosi che riescono comunque nei tempi a rispettare le scadenze previste. La prima delibera che porto alla vostra attenzione, come tutti gli anni, è la revisione periodica delle società partecipate, sostanzialmente identica a quanto sottoposto allo scorso Consiglio Comunale, si aggiunge ASM e consortive SCRL, centrale di committenza, per la quale il Comune possiede una quota dello 0,77%, le altre sono Acqua Novara BCO con una quota del 2,86%, Farmacia Comunale di Borgo Manero SPA con una quota del 25% e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara per lo 0,70%. Indirettamente il Comune partecipa anche alla società Medio Novarese Ambiente SPA per il tramite del consorzio Medio Novarese Ambiente, ente locale di cui il Comune è componente e quant'altro. Se io lascio quindi la parola ai consiglieri. Grazie.
Grazie vice sindaco, dichiaro aperta la discussione. Invito i colleghi consiglieri a prendere parola. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, solo intanto il fatto che sia arrivato anche insieme al DUP permette di... Nel DUP ci sono delle tabelle riassuntive in cui è evidenziata una... Magari mi era sfuggita l'anno scorso, una perdita della farmacia comunale nel 2018 di 63.000 euro. A me sembra un po' un'anomalia, visto tutto il confronto con tutte le annate precedenti. Volevo un po' capire il motivo per cui c'è questa grossa perdita, mi sembra insomma o sia un errore o appunto. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima di dare la risposta il vice sindaco? Passo la parola. Prego, consigliere Pastore.
Sì, voglio solo chiedere un'informazione relativamente alla centrale degli appalti, che è quella che cioè tutti i nostri appalti vengono fatti a Novara ancora, credo. Quando finisce questa pantomima degli appalti a Novara, nel senso che io sono sempre stato contrario al fatto che si dessero in provincia queste cose e secondo me era molto meglio che il comune di Borgomanero si consorziasse con un altro piccolo comune che ci avrà un appalto all'anno e forse gestire proprio interno questa questione. Mi era stato detto che era in finitura questa adesione al consorzio, diciamo, degli appalti in provincia. Volevo sapere a che punto è questa cosa. E poi una domanda che è ricorrente è quella sul debito della metano, tanto per sapere, per tenerci aggiornati di anno in anno, per sapere quanto siamo ancora creditori di questa società, che poi fra l'altro il buon responsabile di questa società, che era anche il padrone della Borsalino, se non ricordo male, tal Marenco, da non confondersi con Mario Marenco, comico, tal Marenco, ha chiuso un po' tutte le sue attività, insomma è sparito nel nulla. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Qualche altro intervento prima di passare la parola al collega assessore? Se non ci sono altri interventi. Prego signor sindaco, la parola al signor sindaco per le risposte.
No, io rispondo sul discorso della farmacia. Il discorso della farmacia, l'anno scorso è stata ristrutturata la farmacia via, aiutatemi, 4 novembre, 24 maggio, 4 novembre, ed ecco il perché sono stati spesi questi soldi.
Grazie signor sindaco. Prego la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Per quanto riguarda la centrale di committenza, noi oggi utilizziamo sia la provincia e credo a scadenza, guarda il segretario, dovremmo chiudere con la provincia con la fine di quest'anno, continueremo con ASMEL, che è una piattaforma online, quindi le gestiamo direttamente dagli uffici e ci siamo anche convenzionati tramite SCR Piemonte a una convenzione che hanno fatto SCR Piemonte e Sintel Lombardia per la possibilità di sfruttare un piccolo MEPA, diciamo, interregionale anche per la pubblicazione di gare, se non erro, giusto? Guardo i tecnici perché poi non seguo le gare. Comunque noi quest'anno avete visto che è entrata tra le società partecipate ASMEL, appunto perché il comune ha aderito per poter gestire poi da qua, senza doversi anche far spostare il personale direttamente i propri appalti. Per quanto riguarda metano, se permette, ne parliamo magari poi quando parliamo di bilancio di previsione e non nell'ambito delle società partecipate. Grazie.
Grazie vice sindaco, continuiamo la discussione. Qualche altro collega consigliere vuole intervenire? Dopo. Se non ci sono... Prego, consigliere Emanuele Ceruti.
Chiedo scusa un'ultima cosa, ma per magari mancanza di competenza. Anche guardando un po' la situazione del consorzio, il CIS, magari c'è anche il presidente, c'è sempre un avanzo, no? È un avanzo anche abbastanza consistente nel corso degli anni. Non è un utile, ma è un avanzo. E mi risulta che, insomma, ci sono anche alcune associazioni o collaborazioni che il consorzio ha che fanno fatica a vedersi riconosciuti i pagamenti. Quando io vedo un avanzo di 574.000 euro del 2018, magari poi nel 2019 sono state sanate queste situazioni e mi farebbe piacere saperlo e ne sarei contento, ma come mai c'è questo avanzo e si fa fatica a pagare i fornitori, le collaborazioni? Ripeto, magari è una questione di incompetenza rispetto ai termini, ma qua ci sono persone competenti che mi aiutano a comprendere. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Ma direi che questo qui è un argomento da DUP e ne possiamo tranquillamente parlare dopo. Assolutamente. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Qualche collega consigliere vuole fare le dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della delibera numero 2, con oggetto revisione periodica sulle società partecipate, relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, articolo 20, decreto legislativo numero 175/2016. Astenuti? Contrari? Favorevoli? All'unanimità. Procediamo anche con la votazione per l'immediata eseguibilità dell'oggetto appena citato. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli? Adesso passiamo alla proposta di delibera numero 3 e 4 che verranno discusse poi assieme, poi verranno votate singolarmente. Con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto imposta unica comunale IUC, conferma delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2020. La proposta di delibera numero 4, ad oggetto addizionali comunali all'IRPEF anno 2020, conferma aliquota. Passo la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta per la discussione di entrambi.
Grazie Presidente, intanto volevo ringraziare i componenti della Commissione 1, della Commissione che si occupa di bilancio, con i quali ci siamo riuniti settimana scorsa, per andare ad esaminare quelle che sono le delibere che stiamo portando all'attenzione del Consiglio Comunale di oggi. E così come abbiamo avuto quindi modo anche di vedere in Commissione 1, sia l'IRPEF che le delibere sull'IMU, sulla IUC rimangono invariate, quindi sono le stesse delibere dello scorso anno con le stesse percentuali, quindi non vengono aumentate, non vengono modificate, per cui l'IRPEF rimane allo 0,8 per mille con un'esenzione a 13.000 euro, che ricordo essere una comunque delle più alte esenzioni dei comuni di fascia come la nostra, se non superiori, e anche per quanto riguarda l'IMU rimangono invariate le aliquote come l'anno scorso parliamo di seconde case e gli addizionali che applichiamo alla categoria D. Come sapete, in legge di bilancio si prevede che dal 2020 bisognerà andare a modificare l'imposta sulle case, perché vengono unificate IMU e TASI, e quindi bisognerà anche lì aspettare l'entrata in vigore della norma e poi andare a rivedere il regolamento, riscrivere quelle che sono le norme che oggi conosciamo, che abbiamo approvato tempo fa. Per quanto riguarda la TASI, voi sapete, come vi ricordo credo tutti gli anni, che noi non abbiamo applicato la TASI in maggiorazione alle seconde case genericamente, e quindi non abbiamo un introito da TASI di circa 10.000 euro all'anno, perché tra le scelte che avevamo fatto al momento del passaggio, anche abbastanza confusionale negli anni scorsi, da ICI, IMU, IMU, TASI sì, e poi TASI azzerata, e comunque con possibilità di mantenerla se i comuni l'avessero voluto applicare, ma noi l'abbiamo tenuta azzerata. E salvo alcune categorie che sono fabbricati rurale d'uso strumentale e fabbricati per l'un per mille, l'un per mille per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alle vendite, ma tutto questo, come vi dicevo, ha una cuba per circa 10.000 euro all'anno. Per quanto riguarda l'IMU, vedremo se nel corso del 2020, ma ne parleremo magari meglio poi nell'esposizione dei documenti programmatici del bilancio del DUP, se ci potranno essere delle novità anche non solo nell'unificazione delle due imposte, ma magari nel ristoro, nella modificazione delle terminologie per quanto riguarda comunque l'IMU, imposta municipale unica, che per quanto riguarda le abitazioni e le seconde case, di cui insomma circa un 23% viene comunque incassato dallo Stato e rigirato ai comuni come fondo di solidarietà, e parliamo di circa 1.700.000 euro che paghiamo come contribuenti e che viene rigirato ad altri enti locali, e poi l'IMU che pagano i capannoni, che pagano i fabbricati di categoria D, che è principalmente un'imposta statale, perché il 7,6 per mille fisso viene pagato allo Stato, e ai comuni viene lasciata la facoltà di aumentarlo fino al 10,6, cosa che il comune di Borgomenero ha dovuto fare. Da una parte la terminologia, cioè quindi se è imposta municipale la deve gestire il comune e poterne decidere aumentare o diminuire le tariffe, dall'altra una solidarietà orizzontale che dovrebbe lasciare spazio a quella che una volta era la solidarietà verticale, cioè lo Stato che deve garantire tramite i propri trasferimenti che i comuni che non riescono possano far fronte alle esigenze dei servizi da destinare alla propria cittadinanza. Vedremo se nel corso del 2020 potremo avere qualche novità, sarebbe anche importante perché vorrebbe magari dire poter diminuire le imposte, ma lo scopriremo solo l'anno prossimo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Scusate, dichiaro aperta la discussione per i punti all'ordine del giorno numero 3 e numero 4. Prego colleghi consiglieri, prego consigliere Pastore.
Grazie Presidente. Allora io volevo fare una domanda e qualche considerazione, soprattutto a riguardo dell'IMU. Io ho visto la deliberazione del 7 maggio 2019, la numero 51, con la quale veniva deliberazione di giunta municipale, con la quale veniva recepito l'accordo territoriale sui canoni, diciamo, concordati. In questa deliberazione si dispone che al fine di incentivare e promuovere la stipula dei contratti a canone concordato, il Comune dia diffusione dell'accordo territoriale siglato mediante pubblicazione sul sito istituzionale e mediante servizio stampa comunale, perché c'è una aliquota più favorevole per chi affitta a canone concordato. Io ho cercato di informarmi se questa cosa è diffusa, cioè dalle agenzie, tramite le agenzie così che sono sul territorio. Mi sembra che questa sia una pratica poco praticata, diciamo così, a Borgomanero. Però, dato che l'IMU, diciamo, se è a canone concordato, scende allo 0,88, mi sembra, 0,86, quindi scende di parecchio, io vorrei capire se è possibile magari dare una maggiore pubblicità a questa situazione, perché secondo me, leggendola così, uno la interpreta come se fosse ancora il vecchio equo canone, per cui non va a fondo della questione. Se uno non va a fondo della questione non riesce a capire che potrebbe avere un'IMU agevolata, ma di una buona fetta, circa un 25%, e quindi questa cosa secondo me è una cosa che va fatta. Io mi sono informato, ho guardato che per esempio il Comune di Milano ha predisposto un vademecum, chiaro, Comune di Milano ha anche molte risorse, ma ha disposto un vademecum per l'applicazione del canone concordato in modo ridotto. Ci sono tutti, in questo accordo che è stato siglato con le varie organizzazioni al 17 di maggio, ci sono tutti gli elementi per stabilire il valore a metro quadrato, perché Borgomanero è stato diviso in due parti, e ci sono tutti gli elementi per stabilire un canone che potrebbe essere un canone agevolato. Questa è una misura che a mio parere potrebbe da una parte favorire quelli che sono i contratti, e quindi non è detto che debba essere per forza una perdita per il comune, potrebbe favorire i contratti e quindi potrebbe anche comportare un maggior introito. Voglio significare anche che il Comune di Milano, per esempio, ha stabilito un'aliquota IMU dello 0,96 contro l'1,06, quindi un piccolo sconto, solo per gli immobili locati con contratto registrato, quindi a prescindere dal fatto della, diciamo della cedolare secca piuttosto che dello 0,86. Come di Milano, a chi fa l'affitto concordato scende a un IMU dello 0,65, quindi loro probabilmente possono farlo e l'hanno applicato. Però vorrei capire se è possibile dare ampia diffusione di questa cosa. Noi abbiamo anche un ufficio, diciamo l'ufficio del Michele, voglio dire, adesso mi sfugge, che sono molto bravi a fare dei programmi per capire, no? per automatizzare questo percorso, perché poi non è che si tratta di fare chissà che cosa, si tratta di avere degli elementi e poter entrare e fare questa cosa. Ed è una vostra indicazione, cioè nella vostra deliberazione c'è scritto che dare ampia diffusione di questa iniziativa. Allora, io mi aspetto che questa cosa venga veramente attuata, non soltanto sulla carta, ma venga attuata anche praticamente, perché significa un vero risparmio anche da parte dei proprietari, cioè, voglio dire, perché è un IMU che va da 1,06 a 0,86, insomma c'è un certo risparmio, perché poi questo è a prescindere dalla cedolare secca. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie consigliere, da una parte prendo spunto dalla sua idea del vademecum e cercheremo di fare qualcosa di utile che possa essere utile ai contribuenti. L'accordo di quest'anno è il rinnovo di un accordo che abbiamo sottoscritto nel 2015, sono solo cambiati i termini, quindi è stato aggiornato dopo 4 anni e forse dopo 4 anni tornare anche a ripubblicizzarlo, le do ragione, comunque è già in vigore da 4 anni, sono 4 anni che abbiamo abbassato a seguito di quell'accordo che abbiamo fatto, sempre diviso in due, ma sicuramente con valori diversi, abbassato l'aliquota dall'1,6 come era prima allo 0,86 in quell'anno. E abbiamo sicuramente molte richieste, molte persone che hanno aderito a questa ottima possibilità, come dice lei, perché da una parte non sono i conteggi che vengono fuori da questo, non è un equo canone, ma sono affitti forse di mercato, comunque che stanno anche in linea con territorio, per cui è uno stimolo anche intanto a seguire delle procedure standardizzate per arrivare all'affitto e poi di poter risparmiare qualcosa, per cui dopo 4 anni forse visto anche in occasione di ritorneremo a fare la giusta divulgazione con i cittadini, perché ne colgano sicuramente la facoltà e la possibilità. Grazie.
Grazie vice sindaco, qualche altro consigliere vuole intervenire? Continuiamo, prego consigliere Emanuele Ceruti.
Sì, ringrazio per la maggior competenza, io avrei un po' ripetuto le stesse cose, ma insisterei un po' di più dal punto di vista appunto della, non so, il comune di Borgo Mario non ha grosse leve, ne abbiamo parlato già quando si parlava dei negozi sfitti eccetera, per poter agevolare o no l'occupazione di vani lasciati vuoti anziché costruire di nuovo, no? E allora ho provato ad addentrarmi nel documento di cui avete parlato anche adesso e alcune cose mi sono chiare, altre non moltissimo. Vedo già che c'è una sorta di differenza che avete rilevato tra alloggi di proprietà e quelli locati, no? Dal 10,6 per mille all'8,6 per mille. Mi chiedo se, e poi c'è un accenno a una maggiorazione dello 0,8%, non so se è riferita all'IMU, alla TASI, perché non riesco a collocarla nel documento che ho qua davanti, che il Comune non ha applicato, si dice. Quindi mi chiedo se esista ancora di più la possibilità per il Comune di Borgomanero di fare, come dire, di utilizzare una leva, l'unica che ha, nelle percentuali le abbiamo dette, non si tratta di 10%, ma di pochi decimali che non so se possono condizionare l'abbassamento, l'innalzamento di un affitto e quindi la possibilità di occupare più vani vuoti. però è l'unica leva che il comune ha, mi viene da dire in questo caso, al di là del promuovere, del mettere le foto e quante altre cose. Quindi mi chiedo se ci sia la possibilità di stressare ulteriormente quella leva lì, abbassando un po' le aliquote a chi l'appartamento o il negozio lo affitta e a chi invece decide, bontà sua, perché si vede che ha la possibilità di farlo, di tenerlo vuoto. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Continuiamo con la discussione. Qualche altro consigliere vuole intervenire e poi passare la parola? Se non c'è nessun altro intervento, passo la parola al vice sindaco, prego.
In questa fase, quindi per il 2020, consigliere, non è fattibile. Oggi abbiamo fatto le nostre programmazioni via nel senso che il bilancio di previsione che dopo andiamo a vedere tiene in considerazione nelle entrate e nelle uscite il valore che abbiamo stimato in base alle aliquote che oggi abbiamo. E quindi le delibere vanno assunte oggi, cioè nel momento in cui vengono assunte oggi hanno valore per tutto il 2020, non posso poi andarle a modificare più avanti. Con l'occasione dell'unificazione di IMU e TASI con la riscrizione del regolamento potremmo fare delle simulazioni anche per vedere se riusciremo ad andare anche ad incidere ancora con qualcosa. Certo che se ci dovessero ristorare, liberare, come vi ho detto all'inizio, di quel 23%, quindi di quel 2,5 per mille che oggi i comuni contribuenti pagano ma che non vedono, avremo ampi margini per fare tante cose, anche solo rispetto agli immobili di categoria D. Ma vediamo, tanto con l'inizio dell'anno avremo sicuramente occasione di trovarci nel rivedere il regolamento delle imposte, dell'IMU, della TASI, dell'unificazione, della TARI e quant'altro. Sì. E vediamo che cosa possiamo fare. Grazie.
Grazie vice sindaco. Qualche altro collega consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda le proposte di delibera numero 3 e numero 4. Prego colleghi consiglieri, prego consigliere Faggiano.
Sì, per comunicare che il mio voto sarà un voto di astensione, in quanto la tassazione che ci è stata presentata dal vice sindaco è la tassazione alle aliquote massime, pertanto l'IRPEF è l'aliquota massima, è vero che c'è un'esenzione di 13.000 euro, è vero che però un reddito di 13.000 euro non ha una platea così estesa. Accolgo la bontà dell'aver messo un'esenzione alta, però poi bisogna poi vedere quanto va ad incidere, perché 13.000 euro di reddito lordo, voglio dire, si fa presto a superarli. Per quanto riguarda l'IMU ce l'abbiamo ai massimi, è vero che non c'è la TASI, ma grazie, se ho l'IMU il 10,6 la TASI non la posso mettere, per cui ritenendo che comunque sia la tassazione che il vice sindaco assessore bilancio ha ritenuto di dover applicare per poter giustamente poi chiudere il proprio bilancio, questo è il vostro bilancio, non voterò contrario, perché comunque sia rispetto il lavoro che è stato fatto, la bontà e la correttezza del bilancio e principalmente partecipando sempre alla commissione bilancio apprezzo il principio di prudenza che viene sempre sottolineato e attraverso il quale gli uffici e l'assessore redigono il bilancio, però il mio voto sarà quello di astensione.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire per le dichiarazioni di voto? Prego consigliere Fornara.
Sì, anche da parte nostra credo che l'astensione sarà il voto, ma volevo intervenire sempre su quel tema qui, magari da tenere in considerazione per l'anno prossimo, soprattutto in merito all'IMU sui capannoni. Credo che, questo lo dico da imprenditore perché ormai lo si prova tutti i giorni, ma gli spazi che oggi vengono occupati nelle aziende dal personale sono immensi come metri quadri per magari una persona. poiché oggi con l'automazione che esiste il consumo di spazio è necessario e quindi c'è questa necessità di avere più superficie per il macchinario, ma di lavoratori sempre meno. Faccio solo un esempio banale: un'azienda che progetta in un'area come questa qui può avere 20, forse anche 40 dipendenti. Un'azienda che produce in uno spazio del genere al massimo ha un dipendente, un personale. Quindi si rischia che chi produce l'IMU la paga perché i metri quadri sono... Chi invece magari fa anche consumo e quindi ne paga molto meno, in quanto pure usando più personale. Solo questo qui, ma è da cominciare a tenere in considerazione per i prossimi.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Qualche altra dichiarazione di voto? Prego consigliere Pastore.
Sì, anch'io mi asterrò su queste deliberazioni per due motivi. Primo, mi sarebbe piaciuto anche avere qualche così delucidazione sull'8 e 6 per 1000 dei terreni edificabili, se è stata completata quell'analisi, quella revisione dei terreni a suo tempo inseriti nel piano regolatore che sono rimasti un po' fuori. Secondo, non ho avuto risposte su quello 0,96% dell'IMU per i contratti anche soltanto registrati, perché a mio giudizio potrebbe essere anche questo una motivazione per dire, per diminuire quelle che sono le evasioni, nel senso che se uno ha un incentivo a registrare il contratto potrebbe anche alla fine non cercare di poterlo fare senza tante storie, e quindi secondo me potrebbe essere anche questa una buona soluzione. Quindi vedo che comunque le tariffe sono rimaste un po' quelle bloccate, è una decisione dell'amministrazione e la mia voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto per la proposta di delibera numero 3, ad oggetto imposta unica comunale IUC, conferma delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2020. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità dell'oggetto appena citato. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Favorevoli? Procediamo adesso con la votazione della proposta di delibera numero 4, ad oggetto addizionale comunale all'IRPEF anno 2020, conferma aliquota. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 4 appena citata. Astenuti? Consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Favorevoli? Favorevole? Perfetto. Adesso procediamo con la proposta di delibera numero 5, ad oggetto approvazione del regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. Prego la parola sempre al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente. Tanto prima di iniziare questa delibera, per quanto riguarda le ultime domande che mi avete fatto, mi riservo di rispondervi. Non potevo farlo durante la dichiarazione di voto, lo sapete, quindi quando poi parleremo di bilancio di previsione per darvi giusto quelle indicazioni che mi avete chiesto. Entriamo invece nel merito della delibera numero 5, proposta approvazione del regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali. Quest'anno, nel mese di giugno, è stato approvato un decreto legge, poi convertito in legge, la numero 58 del 28 giugno 2019, che dà la possibilità ai comuni che
tramite regolamentazione di stabilire alcune modalità per cercare comunque di contrastare l'evasione dei tributi comunali. Il regolamento che abbiamo verificato, abbiamo già iniziato a parlarne più o meno alla metà dell'anno, già prima del mese di giugno, forse anche prima, perché qualche comune si era già portato avanti, e si ricorderanno credo i consiglieri della Commissione Bilancio, avevano già iniziato a regolamentarsi su questa materia, salvo poi che con giugno, diventando una possibilità prevista dalla normativa vigente, abbiamo voluto comunque approfondirla, abbiamo recuperato quelli che erano dei regolamenti tipo, non è un regolamento molto, molto lungo, perché conta poi di 8 articoli, ma da un regolamento base abbiamo voluto incrociarli con quanti regolamenti venivano e sono stati nel corso di questi mesi portati avanti da altri enti locali. Il regolamento prevede per quanto riguarda le attività che hanno permessi, sia in ambito commerciale che industriale, che derivano da autorizzazioni da parte del Comune, prevede una serie di provvedimenti atti a incentivare quelli che sono i controlli, comunicare ai contribuenti quanto dovuto per quanto riguarda i tributi comunali, qui stiamo parlando di tassa pubblicità, tassa rifiuti, imposta municipale unica, e avviare poi un percorso, si spera, di collaborazione, e all'interno delle norme regolamentari sono previsti dei tempi che tra l'altro in Commissione abbiamo anche allungato, tra la prima comunicazione del Comune all'avvio del procedimento piuttosto che all'atto finale, che è la sospensione della concessione, e a seguito di un'altra cadenza di tempo si può arrivare fino alla revoca della stessa. All'interno di questo periodo e all'interno di questo regolamento è data facoltà chiaramente di stabilire insieme al Comune quello che è un piano di rientro, che deve essere poi chiaramente rispettato, che in un punto va in deroga con quanto è stato previsto dal nostro regolamento generale delle entrate, approvato quest'anno, l'anno scorso non mi ricordo più, ma recente anche quello, perché per quanto riguarda i debiti superiori ai 20.000 euro abbiamo inserito, concordandolo in commissione, la facoltà di arrivare a una rateizzazione fino ai 60 mesi, quindi fino ai 5 anni. La volontà del Comune chiaramente è quella oggi di dotarsi di uno strumento di maggior che dà magari più forza oggi anche nel poter trovare, aprire un dialogo con chi può essere magari in difficoltà, visti i momenti che economici presenti, e però anche e soprattutto uno strumento che verso chi crede invece di poter tranquillamente evadere le imposte comunali e non pagarle, perché i tempi oggi di riscossione, che possono essere, che magari saranno anche rivisti, ma che sono oggi presenti, fanno sì che qualsiasi pratica va davvero in là negli anni, tanto che magari uno fa il tempo a aprire, a chiudere, a trasferirsi, a andarsene, e ora che possa magari essere chiamato a corrispondere. Dover pagare le imposte, voi sapete che se quanto non viene incassato purtroppo poi ricade sugli altri contribuenti, sulle persone che cercano magari anche a fatica di farlo. Noi, ripeto, capendo che lo facciamo già da qualche anno, insomma, ascoltare, cercare di capire, andare incontro a chi è veramente in difficoltà senza volerlo penalizzare, però verso chi in difficoltà lo è o non lo è, ma non ha nessun interesse di trovare un accordo con il Comune per regolarizzarsi, in quel caso alla fine del dell'attività di procedimento ci sarà la sospensione dell'attività. Io lascio la parola al Consiglio Comunale e ai consiglieri qualora volessero entrare nel merito magari di qualche specificazione o qualche approfondimento. Grazie.
Grazie. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego consigliere Emanuele Roberto Faggiano.
Non entrerò nel merito del regolamento, ma approfitto di questo spazio per sottolineare come questo regolamento sia il frutto del, diciamo, del miglior percorso di genitura di un regolamento, nel senso che l'assessore e la dirigente hanno portato alla nostra commissione questo regolamento credo parecchio tempo addietro e ci è stato dato il tempo di studiarlo, di modificarlo più volte e addirittura nell'ultima commissione abbiamo insieme scelto le tempistiche e gli importi. Ora, io credo che questo sia realmente il miglior modo di adoperarsi per la città, per cui ringrazio l'attenzione che l'assessore e la dirigente pongono ai componenti della Commissione Bilancio e ripeto, quando gli atti ci saranno posti in questi termini e ovviamente sono condivisi, ci sarà sempre la massima apertura nel valorizzarli e nel votarli a favore.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro intervento? Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Per una informazione, cioè la necessità di fare questo regolamento evidentemente discende dal fatto che ci sono dei problemi, no? Avete fatto una stima, diciamo così, numerica o quantitativa sia degli importi sia del numero delle persone che sono debitori o comunque a vario titolo sono debitori verso l'amministrazione comunale?
Posto consigliere Pastore? Passo la parola al vice sindaco, prego.
Allora, premesso che adesso non parliamo chiaramente né di nomi né di tariffe, non ho portato, adesso chiediamo poi alla dottoressa Battaini che a memoria si ricorda qualcosa in più sulla tassa rifiuti, qualche problema come dice lei l'abbiamo. Ma problema magari con il quale stiamo già dialogando da tempo, sugli importi siamo più sulla Tari a Ferrati, adesso lascio la parola alla dottoressa, nelle procedure del regolamento fanno sì che ogni tre mesi venga cadenziato e quindi reso, ogni tre mesi giusto, reso d'obbligo per il comune in sé, dialogare tra l'ufficio tributi e l'ufficio commercio e procedere assieme alla verifica di quelle che sono le attività, quindi trasmissione di dati, verifica e controllo, ritrasmissione di dati, e in quel momento lì approfondiremo sicuramente anche di più le varie casistiche slegandole dal tutto, cioè oggi sulla tassa rifiuti abbiamo percentuali delle evasioni sulla tassa rifiuti e sull'IMU, ma riguardano chiaramente il complesso. E per quanto riguarda la Tari, se hai qualche numero più o meno, perché era l'8%. Poi consigliere comunque faremo in modo di. Ma non preciso, ma l'ordine di grandezza.
Posso parlare
sì,
io?
Sì,
prego dottoressa Battaini.
Sì, allora per la tassa rifiuti arriviamo circa un 10% che poi scende verso l'8, il 7%. Quando inizia la riscossione coattiva e vanno in riscossione coattiva di solito circa 900 posizioni, cioè sono tra privati e attività. Adesso non ricordo a memoria la distinzione tra attività, però arriviamo a un 8-7% che vuol dire 250-300 mila euro all'anno. E poi da lì le procedure, quando è in riscossione coattiva, sono piuttosto lunghe, perché poi si tratta di importi spesso piccoli per le utenze domestiche, quindi poi sono difficili da riscuotere con la riscossione coattiva. Per le attività sono importi un po' più rilevanti.
Grazie dottoressa Battaini. Qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 5 ad oggetto approvazione del regolamento comunale disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 5 appena citata. Astenuti? Consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Favorevoli. Procediamo adesso con la proposta di delibera numero 6 e numero 7 assieme per la discussione e ricordo poi che la votazione sarà singolarmente. La proposta di delibera numero 6 ad oggetto approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020-21-22 e la proposta di delibera numero 7 ad oggetto approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Passo la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta. Prego, vice sindaco.
Grazie Presidente. Portiamo l'attenzione quindi alle due delibere, diciamo, clou della serata, mi permettete il termine, che sono il bilancio di previsione DUP, documento unico di programmazione, e successivamente il bilancio di previsione 2020-2022. Cercherò di essere breve, anche perché so che tanti hanno giustamente fretta, abbiamo vabbè, insomma no, okay, va bene. Magari cerchiamo di concentrarci solo su alcuni aspetti che io credo debbano comunque essere portati all'attenzione o quantomeno resi al Consiglio Comunale, ma anche a chi ci segue e chi ci ascolta. Tanto nel ribadire che personale ringraziamento a tutto il Comune, perché il bilancio di previsione lo fa la dottoressa Battaini, il suo staff, il suo ufficio, e lavorano per mesi insieme a mille altre richieste che arrivano di tabelle, dati, compilazioni, le determine sono di oggi, ma però l'impegno davvero richiesto all'ufficio finanziario è fortissimo, ma l'impegno è richiesto a tutto il Comune, perché il bilancio di previsione si formula, si basa sulla previsione che tutti sono chiamati a fare, tutti i dirigenti, tutti gli uffici, tutti i settori, quindi è un momento davvero particolare, soprattutto un momento particolare, è un momento in cui le risorse sono quelle, perché è vero, consigliere, le aliquote sono rimaste lì, le aliquote sono al massimo, un inciso, e risponderei al consigliere Faggiano prima, lo 0,8 per l'IMU è al 10,6, poteva arrivare con la TASI all'11,4, quella è stata una scelta politica di non aumentarla, e di lasciarla quindi al 10,6, quindi non siamo al massimo, avremmo potuto arrivare all'11,4 con lo 0,8 e non ci siamo arrivati, è stata una scelta, questa scelta impone, come vi dicevo prima, stante il fatto che il 23% più o meno, 1,6 milioni viene pagato e sentito come pagato giustamente dai contribuenti, ma non è nelle disponibilità dell'ente. E da una parte c'è la difficoltà comunque di dire ma quante tasse sto pagando sulla casa senza sapere, perché nessuno poi magari entra nel merito, magari è così addentro, che circa 2 milioni di quanto versato viene, non c'è, non è nelle disponibilità, ma le risorse che rimangono sostanzialmente invariate come entrate negli anni tendono, ma anche giustamente, facciamo un esempio, il rinnovo del contratto dopo anni dei dipendenti pubblici, quindi anche dei dipendenti del comune, 3 anni, ci costa in più, come sulla spesa del personale, circa 250.000 euro all'anno, ma non sono risorse che ci ha dato lo Stato quando ha giustamente deciso di fare gli adeguamenti Istat degli anni precedenti, risorse che il Comune ha dovuto ritrovare all'interno di un bilancio che in termini di entrate sono quelle, perché non ci sono stati aumenti tariffari, quindi solo rimodulazione o riduzione delle spese. Certo, una grossa mano ce l'ha data e ce la sta dando la, piano piano la revisione anche dell'indebitamento del comune, che sta scendendo, no? Continua a scendere di anno in anno, perché i mutui non ne stiamo attivando, da quando c'è l'assessore a bilancio, quindi da 7 anni, uno ne abbiamo fatto assistito 100.000 euro, forse nel 2013 assistito, perché gli interessi ce li paga l'Istituto per il Credito Sportivo, però non abbiamo più fatto mutui, perché fare mutui vuol dire poi incidere sul rimborso degli interessi e della quota del capitale sulla parte corrente, che è la parte che il comune utilizza per la gestione dei servizi, per pagare gli stipendi ai dipendenti, per pagare per trasferire i soldi al consorzio socio assistenziale, per i soldi delle politiche sociali, ma per la cultura, per il turismo, per lo sport, insomma, sono tutte quelle risorse che vengono poi impegnate nel tempo. Quindi più spese da un certo punto di vista, meno risorse, scelte è contenimento della spesa, continuiamo a lavorarci, rimodulazione della stessa, decisioni. Chiudere con, lo ricordo, con la questione degli swap è stato comunque importante per noi, perché da una parte ha liberato e ha messo nella disponibilità dell'ente risorse importanti che sono state utilizzate e che verranno ancora utilizzate nei prossimi anni per quanto riguarda gli investimenti del comune. Ne stiamo facendo e ne abbiamo fatti parecchi in ogni ambito, dove si vedono di più, che può essere magari una strada, dove si vedono di meno, che sono magari la messa in sicurezza di edifici, di scuole e di ponti, anche per dirlo, perché poi non sono lavori che magari si vedono meno ma che hanno il loro costo. E questa chiusura ci ha permesso davvero di liberare tante risorse e ci ha permesso di non dover più destinare ogni anno una quota a parte per i possibili interessi, che, no? Ecco il motivo per il quale anche per il 2020 il bilancio, nonostante l'aumento di alcuni costi, va in pareggio. Certo, abbiamo circa 102 dipendenti, ne avevamo 116, 118, sono andati via in tanti, oggi questo turnover si è sbloccato, ma adesso abbiamo un nuovo decreto che riguarda le spese del personale, che rimette un po' tutto in discussione un'altra volta. Quindi se abbiamo previsto una programmazione di sostituzione dei dipendenti che sono andati in pensione, dall'altra dobbiamo rimanere entro un limite di spese del 27% delle entrate, titolo 1, 2, 3, insomma togliendo qualche onere importante, che comunque ci dà un margine rispetto a quanto abbiamo previsto di spendere per l'anno prossimo, che non è poi così alto, cioè non torneremo mai a 116 dipendenti, come era già nei numeri comunque anche abbastanza bassi di prima, perché numeri bassi, se negli uffici ancora vediamo, siamo magari in difficoltà sulla polizia locale, quindi magari misurare presenza sul territorio, siamo in difficoltà con il cantiere comunale, dove stanno andando in pensione tanti dei nostri bravi operai che tanto secondo me producono e lavorano anche lì, magari si vede poco, ma hanno fatto tantissimi lavori sul nostro territorio, sono sicuramente una parte importante dell'azione amministrativa. Però avremo questi limiti da rispettare e dovremo farlo, per cui nel bilancio di previsione di quest'anno confermiamo la programmazione di assunzione del personale per il 2020, abbiamo un concorso da vigili che è in corso, usciremo a breve con un concorso per un altro amministrativo, qualche nostro dipendente ci lascerà perché si trasferisce come comune, ma perché ha fatto semplicemente carriera, cioè vincendo concorsi in altri enti anche vicino, per cui per noi partirà poi la necessità di dover riassumere o cercare qualcun altro, riassumere, fare concorsi, cercare con le mobilità. Per cui un bilancio di previsione che viene presentato a voi, come dicevo all'inizio, nei termini delle scadenze di bilancio e che a norme vigenti. Avete visto che, ne abbiamo parlato in commissione, non abbiamo approvato, a differenza degli altri anni, la tassa rifiuti, no?
È diventato legge per fortuna lunedì, ma comunque le indicazioni che ci arrivavano erano quelle che poi avevamo comunque portato all'interno della delibera del Consiglio, quindi di accennare alla TARI, al fatto che verrà rinviata l'approvazione al 2020, così è stato, il decreto fiscale è diventato legge e la TARI quindi verrà approvata entro il 30 aprile del 2020, anche qui inizierà un'altra grande necessità di lavoro, perché cambieranno i termini di formulazione del piano finanziario, e che deve essere tra l'altro fatto, trasmesso ad ARERA per la convalida, ritrasmesso poi ai comuni, portato poi in consiglio entro il 30, e ci sono diverse migliaia di comuni italiani che devono arrivare a fare questa operazione. Noi abbiamo già chiesto al nostro consorzio prima, ma rinnoveremo adesso la richiesta di attivarsi fin da subito, perché con gennaio vorremmo poter avere il piano finanziario della tassa rifiuti così scritto come deve essere fatto per il 2020, in modo da cominciare, magari visto che apriamo anche il bilancio di previsione per tempo, di riuscire per tempo a mandarlo ad ARERA, in modo di non dover arrivare al 30 di aprile, ci arriveremo ad approvare la tassa rifiuti insieme al bilancio consuntivo, perché sarà un altro termine che sicuramente cercheremo di rispettare come abbiamo fatto comunque negli ultimi anni. Quindi questo è il motivo per cui questa sera non siamo a parlare di tassa rifiuti, che viene semplicemente rinviata lì, anche se all'interno del bilancio avete avuto modo di vedere che è scritta quella che è la cifra totale di quanto andiamo ad impegnare come entrata e come uscita per quanto riguarda la tassa rifiuti, con un risparmio sul 2020 rispetto al 2019, se non erro, di circa 170 mila euro. Nel documento unico di programmazione, ecco, poi il documento unico di programmazione, come dico tutti gli anni, quest'anno abbiamo inserito una tabella dove vengono splittate, vengono a uso di tutti, magari una specie di indice per andare a ricercare quelle che sono le missioni, i programmi, gli assessori che seguono le varie missioni e programmi, che poi sono nel documento unico di programmazione, è la parte narrativa, quindi quelli che sono gli obiettivi strategici, che chiaramente non possono non essere in linea con il programma amministrativo approvato dall'ente a inizio mandato e che quindi di ogni anno si aggiornano, si modificano, ma che non possono non continuare. Una delle voci sicuramente significative all'interno del nostro bilancio, fatto sì che per quanto riguarda la spesa corrente, le risorse a inizio anno non sono mai quelle che soprattutto i colleghi o qualche collega si aspetta di poter avere a disposizione, perché verranno poi fatte le opportune verifiche durante l'anno e le opportune variazioni al bilancio quando serviranno. Noi approviamo un bilancio oggi a regole vigenti nel 2019, cambierà tantissimo anche nel 2020, se non fosse altro che dopo diverse battaglie portate avanti dall'associazione di cui mi onoro di far parte, che è l'ANCI, di cui fa parte Borgo Manero, ma di cui sono nel direttivo regionale, lo Stato si è impegnato a ristorare ai comuni 100 milioni a valere sul fondo di solidarietà. Ecco, so che hanno visto più o meno i criteri settimana scorsa, ancora non abbiamo ben chiaro se il comune di Borgo Manero trarrà da questi 100 milioni sui 560 che avrebbero dovuto essere reinseriti nei bilanci del conteggio del fondo di solidarietà da quest'anno, ma comunque è un inizio, un impegno, speriamo che sia mantenuto nel giro di pochi anni di ristorarli. Questi 100 milioni quindi diventano quella solidarietà
verticale di cui vi dicevo prima quando parlavamo di IMU, vedremo che effetti avrà. Quindi potremmo, e io mi auguro, avere qualche risorsa in più, perché oggi il nostro fondo è negativo di 27 mila euro, ma lo sapremo solamente quando entro il mese di marzo-aprile il Ministero degli Interni andrà a scrivere ai comuni dicendogli quelle che sono le spettanze del comune. Come ricordava il consigliere Faggiano prima, ne abbiamo giustamente parlato in commissione bilancio, il nostro è sempre un bilancio prudente. Prudente nelle stime, non le abbiamo mai esagerate, poi non è che stimiamo, facciamo l'esempio dell'IRPEF. L'addizionale IRPEF, il comune come fa a sapere quanto è incassato? Vabbè, a parte quanto è incassato l'anno scorso, però variano i redditi di anno in anno. Quindi tramite un sito messo a disposizione da parte del Ministero si fa la simulazione di quanto posso incassare, ti escono in base ai conteggi loro, ti dicono tu vai da un minimo di 2 milioni e 2 a un massimo di 2 milioni e 6, questo è il caso di Borgo Vanero, noi siamo a 2 milioni e 4 e poi fondamentalmente incassiamo sempre 2 milioni e 4, 2 milioni e 4 e 50, quindi la media ti dà la sicurezza di non andare a sbagliare. Ma è un bilancio che, a differenza di credo quasi tantissimi bilanci che verranno approvati entro quest'anno, comunque la maggior parte dell'anno prossimo, ha già inserito, e dall'anno scorso, il fondo crediti di dubbia esigibilità al 100% con il calcolo normalizzato. Cioè non abbiamo utilizzato le facoltà che ancora per quest'anno sono state, il fondo crediti di dubbia esigibilità, che cos'è? È un fondo che tu devi creare all'interno del bilancio, che si riempie, così diciamo, da entrate che il comune ha, che tu non puoi spendere, quindi hai questo fondo da parte e poi col consuntivo dell'anno successivo vai a verificare se le previsioni di entrate che hai fatte con il tolto il fondo sono più o sono meno e se ci sei arrivato. Ora, noi quest'anno dopo le contrattazioni è stata la facoltà ai comuni, come noi che pagano entro i termini giusti, di tenere il fondo al 90%, agli altri va al 95%, noi siamo al 100%. Al 100% perché bisogna comunque attrezzarsi perché il comune segua una corretta via, perché sono risorse di parte corrente, che bisogna quindi corrente e ricorrente. E soprattutto perché a consuntivo 2020, se non cambia la norma, il fondo deve comunque combaciare, quindi quanto tu andrai a vedere sul 2021 sul bilancio di previsione del 2020 i fondi devono essere uguali, se le norme non variano via, quindi prudenzialmente siamo uno dei pochi comuni, siamo al 100%, questo richiede comunque dei sacrifici vuol dire fare delle scelte, anche magari di spendere meno, però intanto riusciamo ad approvare i bilanci per tempo e ad approvarli in giunta per la metà di novembre, perché il bilancio viene approvato in giunta un mese e mezzo quasi prima di portarlo alla vostra attenzione, vuol dire che deve essere già confezionato e quant'altro fatto, e in mezzo può arrivare qualsiasi tipo di variazione. Mi rendo conto che leggere magari il bilancio, che è quello più tecnico, può essere sempre problematico, credo e rinnovo sempre a tutti di leggere il DUP. Oggi abbiamo quindi il documento unico di programmazione, all'interno possono anche magari, non dico non piacere, ma all'interno si trovano le descrizioni e stiamo cercando di trovare una sintesi tra lo scrivere poco, lo scrivere troppo, comunque di scrivere giusto, di mettere quelle che sono le indicazioni che il Comune oggi dà e si sta dando, che poi diventeranno, con l'inizio dell'anno nuovo, approvato il bilancio di previsione, diventeranno il piano esecutivo gestionale, il PEG, con il quale verranno assegnate le risorse e gli obiettivi ai dirigenti per quanto riguarda i compiti e i lavori che dovranno gli uffici svolgere durante il 2020. Cioè, noi abbiamo compiti di indirizzo e di gestione, ma la parte gestionale poi è riservata ai dipendenti. Io mi fermerei qua nel primo passaggio, perché voi, e lascio la parola ai consiglieri. Abbiamo qui anche la dottoressa Battaini, nel qual caso.
Grazie vice sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego, consigliere Cerutti. Emanuele.
Sì, io anche stavolta ho cercato di leggere in particolare il DUP. Giustamente ho notato questo sforzo di tentare di mettere dentro in quel documento delle sintesi anche delle tabelle successive. Ringrazio soprattutto gli uffici. Sono 164 pagine, ma sono riuscito abbastanza a comprenderle. Quindi il fatto che siano così tante dice del lavoro fatto. E io direi che lascio perdere i commenti soliti rispetto ai soliti punti che sono sempre quelli, quindi risparmio agli assessori commenti su politiche giovanili e quant'altro. Ci sono alcune riflessioni che facevo che vorrei portare alla vostra attenzione. La prima è, c'è una analisi dell'andamento della popolazione che dice che negli ultimi 10 anni, grosso modo, la popolazione di Borgo Magnolo è rimasta stabile intorno ai 21.000 abitanti, che mi fa dire che forse la riflessione sul piano regolatore generale fatta qualche tempo fa e sul fatto che fosse sovradimensionato, no, rispetto alle previsioni di 30.000 euro e più di sviluppo della popolazione, 30.000 abitanti, grazie, cioè il correttore di bozze, fosse un po' sovradimensionato, quindi forse varrebbe la pena di, quando si può, davvero provare a ripensarlo. Non mettiamolo in discussione perché c'è chi mi dice quanto sforzo è costato fare quel piano regolatore lì, però rivederlo un attimo rispetto a certe ipotesi di sviluppo mi sembra opportuno. Da questo punto di vista, una delle cose a cui stavamo dando un'occhiata è tutto il lavoro fatto sulla valorizzazione paesaggistica dei parchi, no? E c'era una sorta di master plan strategico per la valorizzazione paesaggistica ambientale del territorio comunale, eccetera, eccetera, approvato nel maggio 2014 dalla Giunta, ma non l'abbiamo più trovato pubblicato sul sito del Comune, per cui, siccome avevamo piacere di lavorarci un po' sopra, di fare delle riflessioni, alcuni documenti del master plan non sono stati pubblicati, altri è difficile recuperarli, per cui capire come si fa ad avere quel tipo di documentazione lì e se è possibile chiedere di rimetterli a disposizione dei cittadini, che mi sembra un esercizio democratico e naturale, insomma, essendo un master plan che dovrebbe in qualche modo indirizzare anche le scelte che si fanno. Su quello sarebbe interessante ragionarci, quindi capire, è un invito a rimettere a disposizione dei cittadini. Rispetto invece alle cose su cui sto un po' sempre, sull'area strategica 4, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, a me piacciono molto leggere gli obiettivi perché mi sembra che siano condivisibili, per cui l'obiettivo primario rappresenta la valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio, poi si va avanti citando la Fondazione Marazza. La cito perché ci ha fatto un po' preoccupazione, no? Leggere delle difficoltà che il dottor Tinivella ha portato all'attenzione pubblica, no? E ci preoccupa un po' il fatto che lui segnali una crisi che sarà generalizzata, ma mi sembra che la dettagli nello specifico sul fatto che, se si dice, la Fondazione Marazza è per statuto mission Casa della Cultura, continuerà l'opera di valorizzazione del suo ruolo attraverso la condivisione di iniziative, progetti, bandi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che gli obiettivi posti nel DUP siano di valorizzazione di quella realtà lì, e dall'altra parte si segnala una difficoltà di reperire risorse. Allora, se vogliamo valorizzarla, loro parlano della necessità di non tantissime risorse perché possano andare avanti a svolgere il loro tipico ruolo, e che l'amministrazione comunale in qualche modo riconosce e vuole valorizzare. Il fatto che segnalino questa difficoltà ci preoccupa e ci mette un po' in allarme, ecco. E sulle politiche giovanili ricordo il fatto che l'assessore Valsisa diceva che prudenzialmente lui non dice mai finché non ha la contezza delle cose che si possano fare, per cui ci sono delle cose in movimento e apprezzo il fatto che se ne possa discutere in commissione. Non vedo l'ora che si possano mettere insomma, anche in programmazione. Questo per intanto, grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro intervento? Prego consigliere Calderoni.
Grazie, parlo anch'io in merito al documento unico di programmazione. Allora, i dati che praticamente sono presenti sono più o meno sempre gli stessi. Uno, un dato preoccupante, confrontandolo col precedente DUP, riguarda le imprese nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio, che nel 2013 erano 690, nel 2018 554, quindi 136 attività in meno, che rispecchia poi quello lì che è il centro storico. Un altro dato preoccupante che riguarda la provincia, ma anche Borgo Manero, è il tasso di abbandono scolastico, 17,6%, il peggiore dato della regione. Entro nello specifico del programma per poi ritornare su questi due dati. Allora, ho guardato sempre, diciamo, i punti che mi interessano principalmente, tra cui lo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente. Quello che c'è scritto, leggo proprio cosa c'è scritto, la visione a cui l'attività politica e amministrativa tende è quella di rendere Borgo Manero sempre più bella ed inclusiva. Grazie, cioè, penso che tutti vogliano rendere più bella e inclusiva Borgo Manero. Non c'è nessuna proposta in concreto in questo senso sullo sviluppo sostenibile dell'ambiente. Abbiamo proposto in questo senso di installare degli ecocompattatori di potenziare il trasporto pubblico locale. Purtroppo proposte che non sono state prese in considerazione. Credo poi neanche tanto impossibile da fare. Sviluppo economico e lavoro. Nonostante vedo che comunque si inizi un pochino a lavorare, si è sempre lavorato, purtroppo le strategie, devo dire, che utilizzate non sono a questo punto adatte, perché poi, come detto prima, il centro storico lo vediamo, ha più negozi sfittici aperti e credo che su questo punto si possa discutere. Io penso che il centro storico abbia bisogno di una ristrutturazione, lo dico proprio chiaramente, senza dire niente. Oltre a questo, del settore commercio, c'è il problema di disoccupazione giovanile, sempre, che conosciamo tutti e che ho sempre detto. Ho proposto sempre di valutare, non ho detto di solo valutare, di aprire un incubatore di start-up Borgo Manero, in modo che i giovani potessero elaborare qua, nel territorio, le loro idee, senza spostarsi, e magari dando anche degli spazi comunali non utilizzati. E purtroppo anche questa proposta non è stata neanche presa in considerazione e discussa. La promozione del turismo. La mia prima interrogazione era riguardante la promozione appunto di questo settore. È un copia e incolla di due anni fa, nessuna novità, nonostante l'assessore avesse dato la disponibilità a valutare nuove iniziative. Avevamo proposto sempre di collaborare maggiormente con i paesi vicini, di collaborare però con lavoro concreto, operativo, non solo parlando. Essendo poi, come avevo detto nei precedenti consigli, essendo Borgo Manero una città di posizione strategica, vicino ai laghi e alle colline. E avevo chiesto anche di fare una programmazione, almeno annuale, delle iniziative. Ma sembra anche qui, in questo senso, non essere cambiato niente. E le politiche giovanili si inizia anche lì a discutere, ma al momento non esistono. Ora, va bene che siete stati eletti con questo programma, lo accettiamo, su questo non si discute, però se alcune strategie non funzionano, non è necessario magari portare qualche anche piccola modifica e dare ascolto magari un pochino di più ai consiglieri di minoranza? Io credo che non ci sia una visione di città e nessuna novità. Le proposte che abbiamo fatto credo che possano almeno avere una valutazione aggiuntiva. Se la collaborazione significa che le proposte non vengono neanche discusse ulteriormente, credo che la collaborazione non esista, come si vuol far credere. Spero che ormai siamo più o meno a metà mandato. Qualcosina in più delle mie proposte spero che possano essere discusse, ma non che siano proposte belle. Preferisco dire che i consiglieri di maggioranza, il sindaco, l'amministrazione mi dicono le sue proposte non ci piacciono, non è la nostra politica, però almeno avere risposte. Avete approvato molte mozioni, ma mozioni messe dentro la cassetta che poi alla fine sono sparite. Preferisco che mi dite che non sono d'accordo, la nostra politica è continuare così, e vi ringrazio se lo dite. Quindi Riguardo il bilancio, vabbè, poi rispecchia quello che è il DUP e ho terminato. Grazie.
Grazie consigliere Calderoni. Qualche altro intervento da parte dei consiglieri? Prego consigliere Pastore. Mangi il biscottino, non c'è problema.
Non puoi perché sei a dieta.
No, io voglio fare questo, io ho letto un po' questo DUP, mi sono fermato all'area strategica numero uno, no? Quella diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e mi sono fermato alla prima di queste iniziative. Allora, interventi per la disabilità, spese per investimenti zero. Interventi per gli anziani, io l'ho guardato perché sto diventando anziano, quindi cioè sono già anziano, quindi mi preoccupo. Interventi per gli anziani, spese per investimenti zero, sempre solo spese correnti. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, spese per investimenti zero. Entrate, quindi soltanto spese correnti. Interventi per le famiglie, investimenti zero. Interventi per il diritto alla casa, investimenti zero. Programmazione servizi sociosanitari e sociali, investimenti zero. Cooperazione e associazionismo, investimenti zero. Però c'è l'ultimo, servizio negroscopico e cimiteriale. Qui ci sono gli investimenti. Ecco, a me sembra un po' di cattivo gusto fare soltanto gli interventi per gli anziani e soltanto il servizio necroscopico e cimiteriale. Vada che sono destinati lì. Però forse, adesso, a parte gli scherzi e le battute, però forse qualche investimento. Io capisco che la parte preponderante di questo bilancio è sui lavori pubblici, però il pensare di fare anche qualche investimento di carattere sociale, a mio giudizio, non guasta, o comunque sono anche cose che un'amministrazione dovrebbe tenere conto. Grazie.
Grazie.
Sono andato avanti a guardare anche
grazie
il resto.
Grazie consigliere Pastore.
Chiaramente
sì.
Investimenti sempre zero.
Qualche altro consigliere vuole intervenire? Consigliere? Assessore Franco Cerutti, prego.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Beh, logico che gli interventi strutturali non sono previsti nel bilancio, perché tutti gli interventi che il Comune fa per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda gli anziani, per quanto riguarda i giovani e tutti, vengono girati tutti dal Comune al CIS e insieme al CIS vengono portate avanti tutte le attività che vengono fatte per il Comune di Borgomanero. Quindi,
prego.
Sì. Faccio un esempio, sono circa sui 650.000 euro i soldi che vengono dati al CIS. Solo nell'anno scorso sono stati dati altri 2 euro ad abitante, proprio per andare incontro a queste necessità. E di già che ci siamo, rispondo anche a una richiesta che avevamo fatto prima il consigliere Manuel Cerutti sul discorso dell'avanzo per quanto riguarda il CIS. Risulta un avanzo così alto perché il problema del CIS è che non ha liquidità. Non avendo liquidità non avendo la cassa, quindi deve sempre non può esborsare i soldi per le attività che vengono fatte. I soldi che vedete, i 500 e passa 1000 euro, sono delle mancate entrate per quanto riguarda i fondi che arrivano dalla regione, cioè nel senso c'è la certezza, ma siccome non vengono trasferiti in tempi brevi è un credito che hanno nei confronti della regione il CIS, quindi il bilancio quadra sempre a zero, quindi non ci sono avanzi di amministrazione da parte del CIS.
Grazie assessore Franco Cerutti. Prego, consigliere Pastore, prego, parli. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego, assessore Franco Ceru, prego, assessore Valsesia.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo due note velocissime. Una per quanto riguarda il turismo. Io a volte, non so, ho sentito le parole del consigliere Calderoni e mi chiedo se comunque viva Borgomanero o abbia vissuto Borgomanero nell'ultimo anno rispetto alle attività che sono state fatte di promozione della città a livello turistico. Cito solo la Festa dell'Uva e chiudo. Vogliamo diventare un centro di aria vasta? Festa dell'Uva, grandi avvenimenti. Parco del Gusto, condotta Slow Food Colline Novaresi, Consorzio Tutela Nebbioli, ATL. Questi erano gli attori. Con questo chiudo. Giustamente devo due parole anche alla nota del consigliere Manuel Cerutti rispetto alla Fondazione Marazza. Con Fondazione Marazza c'è un rapporto continuo e quasi quotidiano, con presidente, direttore, io partecipo a quasi tutti gli eventi che vengono fatti in Villa Marazza, ma anche per testimoniare la vicinanza dell'amministrazione alla Fondazione. Noi crediamo realmente che questa sia la casa della cultura e che vada tutelata. Le difficoltà stanno emergendo perché in quest'ultimo periodo sempre meno sono i finanziamenti che arrivano dalla Regione, al di là del fatto di quello che è lo stanziamento iniziale da parte del Comune. Noi cerchiamo di supportare le attività della Villa Marazza non solo con il contributo ordinario di 210.000 euro, ma quest'anno sono state fatte erogazioni straordinarie. L'ultima che abbiamo deliberato in giunta è un contributo di 12.000 euro sul bilancio 2019. Non è emerso negli articoli che sono usciti sui giornali, ma la delibera di giunta è un atto pubblico ed è lì da vedere. Quindi questo sta a testimoniare che noi siamo vicini alla Fondazione Marazza. L'assessore Zanetta Elisa sta adoperandosi per così intervenire sul recupero delle facciate. Nei prossimi anni sono previsti degli interventi, l'anno prossimo sono previsti questi interventi. Per valorizzare la Fondazione partiamo adesso a breve, penso nel mese di gennaio, recuperando i locali ex filatelici, perché noi abbiamo un'altra grande risorsa a Borgomanero, abbiamo la sede della Fondazione Bonfantini, i quadri sono qui. Purtroppo la Fondazione Bonfantini ha la sede legale in Fondazione Marazza, ma manca un luogo fisico dedicato a loro. Recupereremo, l'obiettivo è quello di recuperare le tre sale, diciamo nella zona nord della Fondazione Marazza, della Villa Marazza, per lasciare uno spazio fisico che possa costituire anche un luogo aperto al pubblico e quindi valorizzare la villa e la fondazione, che terrebbero comunque, avrebbero a disposizione anche questa risorsa in più. Tanto visto che comunque Bonfantini è un artista di altissimo livello, riconosciuto, forse a poca visibilità, è venuto anche il momento di dargliela. Numerose iniziative vengono fatte in Villa Marazza e proposte anche da me o da altre associazioni, proprio perché riteniamo che la fondazione, il parco siano il centro della città. Io mi riferisco, ho parlato del Parco del Gusto prima, i venerdì in villa e numerosissime altre iniziative. Grazie.
Grazie assessore Valsesia. Qualche altro intervento? Chiedo. Chiedo un secondo che il sindaco rientra, che ci aggiorna per poter sapere come procedere. Può andare avanti, consigliere.
Sì, intanto che lo aspettiamo dico una cosa al volo. Appunto questi 12.000 euro mi giungono bene. E mi chiedo se appunto quando sono stati destinati, perché appunto dopo l'ultimo consiglio di amministrazione, che credo che Villa Marazza abbia fatto a fine novembre esce questo allarme, no? Per cui non so se questi 12.000 euro vanno a colmare un allarme, quindi bene. Se invece è comunque persistente nonostante quello, rimane, però appunto no. Adesso che è tornato il sindaco.
Grazie.
Solo una brevissima replica. I 12.000 euro impatteranno sul bilancio 2019. Le preoccupazioni del presidente Trintinivella guardano l'ottica del 2020 e anche su quello ci stiamo lavorando, ma abbiamo un'emergenza, quindi mi taccio.
Grazie assessore Valsesia. Prego assessore Zanetta.
Sì, solo perché per 10 anni ho ricoperto anch'io il ruolo di assessore alla cultura, per ricordarci quanto comunque abbiamo sempre avuto di attenzione per una Villa Marazzi, e ci mancherebbe. In ultimo e non ultimo i 2 milioni che abbiamo speso per tetto e strutture tempo fa, tutte le programmazioni che oggi abbiamo per parco, facciate e quant'altro. Abbiamo rivisto, ed è stato un lungo percorso, anche questo condiviso, la convenzione che avevamo con la Marazza, tutto, insomma, oggi abbiamo una convenzione, intanto che troverete sul sito, ma che porta una cronistoria di quanto è avvenuto dagli anni, dalla donazione al comune e via, perché si era perso un po' nel tempo, ma utile sicuramente anche per capire dove siamo, perché arriviamo da dove. E dico questo perché in quell'anno, in quel mentre, il comune ha deciso poi di mettere a disposizione, perché se voi magari non è, o magari lo ricordiamo per chi magari non lo sa o però se ne è dimenticato, la Fondazione Marazzi è stata costituita dal comune, ha messo in patrimonio, e lì, tornare indietro nel tempo non si sa bene per quale motivo, anche gli immobili, non entriamo in questo a ricostruire cosa avvenne negli anni che furono, ma la parte, diciamo sulla parte posteriore della villa è rimasta intestata al comune, mentre diciamo 2/3 della villa è intestata alla fondazione, 1/3 è intestata al comune. Il comune di Borgomanero qualche anno fa, quando ha rivisto la convenzione con la Marazza, ha messo a disposizione della Marazza tutti i locali, perché? E ha suddiviso le aree in biblioteca e casa della cultura. L'obiettivo era quello ed è quello di valorizzare, di dare la possibilità che potesse essere valorizzata la fondazione, quindi utilizzando anche altri spazi che altrimenti il comune poi avrebbe messo a disposizione magari di altro, come è avvenuto negli anni. C'è stata la posta, c'è stato un po' di tutto, oggi abbiamo la biblioteca dei ragazzi, quelli sono locali di proprietà del comune, e sugli altri spazi l'idea era comunque quella di fare in modo che la Villa Marazzi, stante anche le difficoltà che ci sono a volte nei ritardi di recepire i finanziamenti da parte della regione su una serie di progetti, rischia di andare a volte in sofferenza perché vengono ritardati i pagamenti, e si è cercato di capire come valorizzare sia il patrimonio librario ma il patrimonio culturale, cercando di farlo diventare anche un centro di conferenze, mettiamolo, perché gli spazi li abbiamo, un regolamento che porta e dà la possibilità di fare in Villa Marazzi i matrimoni, e i soldi verrebbero presi dalla Fondazione Marazza. Certo, bisogna secondo me tutti assieme con la Fondazione puntare sul valorizzare il più possibile anche gli spazi, perché possa la Villa Marazza, così come dovrebbe essere anche doveroso, poter essere in sé fonte di reddito autonomo, visto le disponibilità che oggi ci sono, sia in termini di matrimonio, di spazi di conferenza, perché possono essere comunque entrate aggiuntive. Richiedere e ricordare ai nostri cittadini che esiste una fondazione così importante come la Casa della Cultura e chiedere un sostegno va benissimo. Il 5 per 1000 alla Marazza, mi raccomando, ricordiamocelo tutti, segniamocelo quando facciamo le dichiarazioni dei redditi, aiutiamoci semmai tutti a far sapere e chiediamo di aiutarla anche in questa maniera, doniamo 5 per 1000, cerchiamo di fare qualche conferenza in più, qualche matrimonio in più, e cerchiamo di assieme di farla vivere e rendere meglio possibile. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. C'è qualche altro intervento prima di passare alle dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consiglieri. Vogliamo vendere i quadri? Bene, potrebbe essere una proposta interessante. Decidiamo per quale scopo usare e poi il provento va bene.
Dichiarazione di voto, colleghi? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metterei in votazione la proposta di delibera numero 6, ad oggetto approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020-2021-2022. Astenuti? Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 6, ad oggetto appena citato. Astenuti? Consigliere Emanuele Ceruti per Giorgio Fornara. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la votazione della proposta di delibera numero 7, ad oggetto approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 7 appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 8, aggiornamento del compenso dei revisori dei conti come da decreto del Ministero dell'Interno 21/12/2018. Prego la parola ancora al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Sarà... Scusate. No. Sì, con l'ultima delibera che riguarda, diciamo, il bilancio successivo al bilancio, andiamo a portare alla vostra attenzione l'adeguamento dell'indennità di revisore dei conti, così come richiesto, ma così come stabilito da una circolare del Ministero degli Interni che questa estate ha provveduto a rideterminare da una parte i compensi adeguandoli all'indice Istat, che dovrebbe essere una cosa, credo, abbastanza normale, almeno ogni tanto fare per tutti, e adeguandoli poi a delle classi di merito. Di demografici che dei comuni di riferimento. Noi abbiamo fatto un giusto compromesso, per cui andiamo in questa delibera ad adeguarlo tenendo conto di quanto è stato disposto dal governo quest'estate. Grazie.
Grazie vice sindaco. Sentita la relazione, apro la discussione. Prego colleghi consiglieri. Nessun intervento? Se non c'è nessun intervento passerei alle dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 8, ad oggetto aggiornamento del compenso dei revisori dei conti come da decreto del Ministero dell'Interno 21/12/2018. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Passiamo alla proposta di delibera numero 9, obiettivi strategici del Comune di Borgomanero in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Prego la parola al sindaco Sergio Bossi.
Sì, grazie. Presidente, scusate, ma è un po' di casino stasera, un po' tanto casino. Allora, l'ANAC con deliberazione la 1064 del 13 novembre 2014 ha approvato il piano nazionale anticorruzione per il 2019 e a questo piano prevede che i comuni, prima di approvare il piano triennale anticorruzione 2020-2022 da parte della Giunta, vanno approvati in Consiglio Comunale gli obiettivi strategici verso i quali poi il piano dovrà orientarsi. Scusate.
Prego sindaco.
Obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione: integrare le politiche di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio con la promozione della legalità e della partecipazione dei cittadini al fine di promuovere una coscienza civile diffusa, promuovere l'implementazione delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione garantendo quanto di competenza ai cittadini e agli operatori economici condizioni sostanziali di uguaglianza ai termini di doveri e di diritti attraverso la prevenzione dei fenomeni corruttivi, di sviluppare in via continuativa nel tempo
la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione della gestione dei processi. Obiettivi strategici per favorire la partecipazione dei cittadini, obiettivi strategici in materia di trasparenza, promuovere quindi una gestione trasparente della performance, obiettivi chiari e rendicazione e rendicontazione dei risultati raggiunti. Obiettivo strategico generale è quello di sviluppare la progressiva e graduale ottimizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in termini di semplificazione, adeguatezza ed efficacia, coerentemente con il proprio principio costituzionale di buona amministrazione, in modo da evitare che l'approccio adempimentale, formale e quantitativo compromette l'ottimale funzionamento dell'ente e la migliore prestazione dei servizi senza per conto conseguire corrispondenti risultati all'articolo 1 del PNA del 2019.
Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Prego consigliere Pastore.
Solo una domanda rapidissima. Questo ragionamento può essere esteso anche alle partecipate del comune, cioè voglio dire al CIS, cioè laddove il comune è a maggioranza oppure no? Grazie.
Grazie consigliere Pastore.
Può ripetere?
Scusate un attimo di attenzione per favore.
Per la materia di prevenzione, corruzione e trasparenza sono limitati al discorso del comune o possono essere estesi anche alle partecipate dove il comune ha la maggioranza? Voglio dire, il CIS piuttosto che Acque, Novara, cioè lì non abbiamo la maggioranza, ma non so, nel CIS abbiamo la maggioranza, quindi possono essere mutuate queste cose anche laddove noi siamo maggioranza oppure no? Grazie.
Passo la parola al segretario generale per la risposta. Prego, dottor Crescentini.
Allora, la risposta è diversa per il CIS rispetto alle società partecipate. Il Comune non ha nessuna potestà di determinare gli obiettivi strategici di altri enti, come può essere il CIS, che ha l'obbligo di determinare i propri, e lo ha fatto nell'ultima seduta assembleare. Allo stesso modo, pur sotto delle regole diverse, le società partecipate hanno l'obbligo di individuare i propri obiettivi, ma seguendo procedure diverse e adempimenti formali diversi.
Grazie dottor Crescentini. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri, nessuna dichiarazione di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 9 con oggetto obiettivi strategici del Comune di Borgomanero in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 9, obiettivi strategici del Comune di Borgomanero in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Passiamo alla proposta di delibera numero 10, approvazione del regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Prego la parola all'assessore Valsesia.
Grazie signor Presidente, porto all'attenzione del Consiglio l'approvazione del regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Inizierei dai ringraziamenti abbiamo approvato, portiamo all'approvazione questo regolamento perché il precedente regolamento era entrato in vigore nel maggio del 2007. Sono passati parecchi anni, si è avvertita l'esigenza di adeguarlo alle nuove normative entrate in vigore in questi ultimi anni e si è sentita l'esigenza di andare a disciplinare in maniera più adeguata alcune criticità che sono emerse nel corso di questi anni, da quando sono io assessore. Criticità che sono emerse da un'analisi condivisa con tutti i soggetti che di fatto poi operano all'interno degli impianti di proprietà comunale. Dicevo prima dei ringraziamenti, questo regolamento è frutto di un grandissimo lavoro svolto dagli uffici, quindi i ringraziamenti vanno naturalmente al dottor Comola, che si è trovato qua come uno dei primi così adempimenti, quello di aiutare a modificare il precedente regolamento, così come la dottoressa Rosa Spina e Ilaria Poverello, che operano nel settore sport, e naturalmente il dottor Crescentini. Mi soffermerei su quelle che sono le caratteristiche principali. Spero che abbiate potuto tutti dare un'occhiata al regolamento. Quelle che erano situazioni già disciplinate precedentemente, quindi la gestione diretta e gestione indiretta, restano le medesime, nel senso che il comune può gestire direttamente gli impianti e quindi concederli a eventuali soggetti richiedenti, oppure può darli in concessione, quindi la gestione indiretta. Attualmente quasi tutti gli impianti, tranne l'ex GIL, sono convenzionati con le associazioni sportive. Abbiamo due tipologie di impianti sportivi. Innanzitutto, nel regolamento vedete l'individuazione di quelli che sono gli impianti sportivi: lo stadio comunale, il campo sportivo di Santa Croce, il campo sportivo di Santa Cristinetta, la piscina comunale, il palazzetto dello sport di via Cadorna, la palestra di via Vecchia, l'ex GIL, la palestra situata nel seminterrato dell'Istituto Gobetti, le scuole elementari Dante e le scuole elementari, la palestra presso le scuole elementari Vittorio Alfieri. Quasi tutti gli impianti sportivi non hanno rilevanza economica, tranne la piscina. Il regolamento poi si sofferma a parlare delle forme di gestione, dicevo, diretta e indiretta. Una delle criticità che era emersa era quella relativa alla scadenza delle convenzioni, perché ci sono alcune situazioni che, nonostante le proroghe, portano le convenzioni attualmente in essere a scadere al 31-12, al 31 dicembre. Questa era una criticità, perché le attività delle associazioni sportive naturalmente hanno un termine annuale diverso, perché iniziano sostanzialmente a settembre e terminano a giugno-luglio. Quindi questa era una delle criticità che è stata poi bypassata dal regolamento comunale. Altra criticità era quella relativa alle tariffe, che restano di competenza della Giunta, ma si è avvertita anche l'esigenza di andare con questo regolamento a modificare poi, una volta approvato, anche quelle che saranno le tariffe di utilizzo degli impianti comunali. Perché la gestione in convenzione naturalmente porta, tra virgolette, delle agevolazioni per le associazioni, no? La missione del Comune è quella di promuovere lo sport. Il costo orario a tariffe ha un peso magari diverso, perché ogni ora ha una sua tariffa, quindi poi andare a contabilizzarla diventa magari problematico o oltremodo oneroso. Io mi fermerei qui, se poi ci sono domande mi riservo di rispondere.
Sì, grazie Assessore Valsesia. Apriamo la discussione su questo argomento, sulla delibera. C'è qualche consigliere che vuole prendere la parola? Consigliere Pastore.
Sì, io avevo evidenziato, già parlando con l'assessore Valsesia tempo fa,
della necessità che non c'è
microfono.
No, no, c'è. Questo funziona, quindi probabilmente.
Il mio funziona, cioè, parla, vai.
Ok. Io mi sono riletto questo regolamento e volevo avere un chiarimento, perché qui dice all'articolo 7, definizione dei soggetti utilizzatori, ci sono tutte le società sportive, gli istituti scolastici, eccetera. Ma questi sono in via esclusiva, oppure mi chiedo se qualcuno vuole utilizzare il campo sportivo, la pista di atletica, perché cioè, non tutti hanno una squadra o hanno, cioè, ci sono anche delle persone che si allenano per loro conto, soprattutto in atletica leggera, dove non c'è una squadra di salto in alto o una squadra che fa la corsa, cioè i 100 metri, ci sono dei singoli atleti che hanno necessità di allenarsi. Ecco, questa necessità come viene accolta e come viene presa in considerazione? Magari non sono persone che sono iscritte a una associazione sportiva o a una. Perché far pagare come prima circa 25 euro all'ora significa che ora che ti sei cambiato, ora che ti sei fatto il riscaldamento, hai finito l'ora e non hai fatto praticamente niente, quindi ti costa almeno 50 euro. 50 euro i ragazzi per ogni allenamento non lo possono sopportare. No? Voglio dire, è stata presa in considerazione questa necessità, che è una necessità che fra l'altro è stata rappresentata a me, ma anche all'assessore. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, intanto ho apprezzato il documento, per certi versi fine estremamente dettagliato, se vedo l'articolo 15 c'è addirittura come deve entrare uno in piscina, che va bene, alcuni sono di buon senso, ma vabbè, a maggior ragione è stato fatto un lavoro fine eccessivo. Una domanda è sull'affidamento, sulla possibilità di affidamento, magari è normata già dal diritto e dai codici civili eccetera eccetera, cioè, può essere affidato quell'impianto in forma diretta, può, quando, in che caso? Ripeto, magari ci sono già delle norme a cui questo regolamento si riferisce che rispondono a questa domanda, perché a volte poi non si capisce se perché a un soggetto lo affidi in forma diretta e invece un'altra roba è in appalto. Magari non sono riuscito io ad identificarlo, ci sono alcuni riferimenti nel documento di preferibilità di utenti locali, sia per quanto riguarda gli aggiudicatari sia per quanto riguarda gli usufruttori, no? di quella struttura sportiva, che trovo sensato, mettendoci i soldi il comune di Borgo Manero, che ci sia una prevalenza, no, di facilitazioni ai borgomaneresi, ma non ho capito se c'è un dettaglio anche in questo rispetto alle tariffe per esempio o ai vantaggi per gli eventuali aggiudicatari, magari non l'ho trovato io, mi chiedo se ci sia un dettaglio, poi io sono disposto a votare favorevolmente questo regolamento.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Pastore.
Ho dimenticato una cosa, pensando alla piscina, ma questo può essere magari esteso ad altri, alla fine quando noi affidiamo, come nel caso della piscina, affidiamo con un appalto a una società che gestisce la piscina, ecco, questa società alla fine dell'anno fa un rendiconto non tanto economico, no? Ma nel senso di dire: quanti ragazzi ci sono stati, quanti ragazzi io ho portato a nuotare a Varese, no, in una gara, cioè voglio dire una rendicontazione sull'attività, perché poi il nostro compito, cioè secondo me è anche quello di sì dare la possibilità a una società di avere la gestione di una piscina, ma la gestione non può essere soltanto una gestione di carattere economico, per cui io 25 ragazzi, ce ne sono tot che entrano, poi di quello che fanno questi 25 ragazzi
non mi interesso. Io vorrei capire se questi 25 ragazzi che sono under 15, under 16, che cosa ho fatto fare a questi 25 ragazzi? Li ho portati a delle manifestazioni, cioè ho incentivato in un certo modo l'attività e la pratica sportiva, perché poi è questo, credo, il focus dell'amministrazione. Cioè non è tanto un discorso economico quanto l'incentivo alla partecipazione a una... Quindi secondo me alcune... Cioè, certo, questo non può essere fatto in maniera indipendente da tutti, però credo che l'assessore abbia la competenza di richiedere questa cosa perché il risultato poi finale non è tanto il bilancio, sono entrati tot ragazzi e hanno pagato 50.000 euro, no? Ma che cosa ne abbiamo fatto di questi tot ragazzi che hanno fatto un anno di attività? Sono andati a fare che cosa? Hanno partecipato a delle manifestazioni provinciali, regionali, interregionali, con quali risultati? Ed è anche uno stimolo agli organizzatori, ai gestori dell'ambaradan di capire che non finisce tutto dal punto di vista economico.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere assessore Valsesia.
Beh, rispetto al discorso della piscina, adesso non ho qui la convenzione, comunque naturalmente loro devono agevolare alcune situazioni proprio della promozione sportiva, sia sui giovani che sugli anziani che sulle disabilità, quindi questa attenzione c'è rispetto all'utilizzo della piscina. Per quanto riguarda le altre domande, la prima perplessità del consigliere Pastore Sempre relativa all'articolo 7, il primo comma sotto la lettera D dice che possono accedere e usufruire degli impianti sportivi anche le persone fisiche, secondo le modalità e i limiti stabiliti con atto specifico della giunta comunale. Questa era una previsione che nel precedente regolamento non c'era, e questo nasce proprio per andare a porre rimedio alla criticità cui faceva riferimento, no? È stato informato lei di determinate situazioni, sono stato informato io, nella vigenza del precedente regolamento diventava difficile trovare una soluzione. Oggi ci siamo. Per quanto riguarda le tariffe, le tariffe saranno poi di competenza e verranno definite dalla Giunta. All'interno del regolamento, sempre l'articolo 5 sulle competenze, comunque è stata individuata la possibilità per la giunta, ecco l'articolo 16 dove c'è la disciplina generale delle tariffe. Come potete vedere è stato esplicitato che le tariffe possono essere orarie, giornaliere o mensili, per cui si tratta di dare la possibilità a questo punto di scegliere magari degli abbonamenti mensili che hanno sicuramente per il singolo atleta un'economia, una promozione, no? Perché è chiaro che se io ti faccio pagare 8 euro all'ora e ti alleni 40 ore al mese, insomma i costi sono di un certo peso. Se magari l'abbonamento mensile ha un costo diverso, naturalmente è più facile, anche tra virgolette diventa da un punto di vista proprio pratico, in questo modo si va anche a sgravare tutto quello che è l'onere di lavoro degli uffici. Parlava prima il vice sindaco, l'assessore al bilancio, delle difficoltà, no, dal punto di vista del personale di gestire alcune situazioni, quindi le convenzioni, la possibilità magari di fare abbonamenti annuali, comportano anche un'attività per gli uffici ridotta dal punto di vista del calcolo, della rendicontazione, dell'emissione delle fatture, dei pagamenti, quindi questo sicuramente libera le risorse economiche in termini di ore e quindi possono dedicarsi comunque ad altro. Rispetto alla gestione diretta, ci sono due tipologie, tra virgolette, no? Una è la gestione diretta, che è quella che comunque si riserva il comune anche facendo la convenzione, nel senso che su determinate situazioni il comune si riserva di autorizzare all'utilizzo. Tutte le procedure vengono fatte ad evidenza pubblica. Può capitare che le procedure vadano deserte, può capitare che chi chiede di poter avere andare a avere in convenzione un impianto sportivo non ne abbia i requisiti, allora in quel caso in via poi subordinata il comune si riserva di poter individuare secondo criteri e parametri oggettivi, perché sono quelli che poi di fatto emergono da questo regolamento, che vengono poi trasposti nella convenzione e quindi poi sono i criteri che servono per l'aggiudicazione al concessionario. Ho dimenticato qualcosa? No.
Grazie, non lo so. Grazie assessore Valsesia, prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie intanto per le risposte, però appunto prendo atto che in via, come dire, in prima battuta tutti gli affidamenti sono fatti ad evidenza pubblica, però faccio fatica a vedere questa affermazione sul regolamento, laddove all'articolo 14 viene detto, secondo me, legittimamente, no? Che ai fini del perseguimento delle proprie finalità il Comune può affidare in forma diretta i propri impianti sportivi a sedere bla 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 bla. Non c'è scritto se vanno deserti, se non abbiamo altra opzione, se abbiamo già fatto l'iniziativa pubblica, ma no? Perché adesso io penso che tutti siano in buona fede, ma se io dovessi, come dire, guardare qualcun altro in cattiva fede, dico qua ci si lascia aperta la possibilità per affidare qualunque cosa a chiunque, perdonatemi l'estremizzazione ovviamente, ma giusto per farmi capire, so che non sarà così, prendo atto della dichiarazione dell'assessore che do per buona, che in prima istanza vengono fatti tutti atti ad evidenza pubblica, però questa sua affermazione qua dentro non c'è. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. E per dare un maggior contributo alla sua domanda passo la parola al segretario generale, perché è importante. Prego dottor Crescentini.
La materia della gestione degli impianti sportivi è una materia un po' intricata, su cui si sono sovrapposte normative, modifiche normative, pronunce giurisprudenziali, pronunce di ANAC e abrogazioni e abrogazioni delle abrogazioni. Sostanzialmente, per semplificare, occorre fare una distinzione a monte tra impianti di interesse economico e impianti privi di rilevanza economica. Quelli di interesse economico sono quelli la cui gestione può essere anche astrattamente redditizia, quindi che abbiano una rilevanza imprenditoriale come la piscina. Quelli privi di rilevanza economica sono quelli che invece non stanno economicamente in piedi da soli. Io mi riferisco all'ultimo periodo perché sarebbe forse un po' tedioso andare troppo indietro nel tempo. C'è stata una pronuncia del, mi pare, 14 dicembre 2016 di ANAC, la delibera numero 1300, la quale ha ritenuto superata questa distinzione, dicendo che tutti gli affidamenti degli impianti sportivi erano da ricondurre al codice degli appalti, alle procedure stabilite dal codice degli appalti. Ovviamente questo non vuol dire procedura ad evidenza pubblica, perché il codice degli appalti entro determinati limiti di valore consente comunque l'affidamento diretto. La delibera 1300 di ANAC però giuridicamente è contraddetta da interventi legislativi successivi, perché si basa su una affermazione apodittica di abrogazione implicita dell'articolo 90 commi mi pare 24 e 25 25 e 26 della legge 289/2002, la quale prevedeva come via preferenziale l'affidamento diretto della gestione degli impianti ad associazioni sportive locali prive di scopo di lucro. La perdurante vigenza di queste norme è richiamata da due interventi normativi successivi alla delibera di ANAC che le richiamano, e quindi esplicitamente ne conferma la vigenza, e quindi io spero in questo modo di avere contribuito a chiarire un quadro che non è per niente chiaro.
Scusa, ma grazie dottor Crescentini.
Solo due parole. Ringrazio il dottor Crescentini per l'intervento tecnico, no? Questo dà anche la cifra di quello che c'è qua dentro, no? Rispetto a tutta l'elaborazione del documento. Grazie segretario.
Prego, continuiamo con la discussione. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi, prego consigliere Pastore.
Sarà favorevole con l'impegno, credo, da parte dell'assessore di avere una particolare attenzione quando saranno fissate le cifre le quote, diciamo così, di orari, di tenere conto di quelle che sono le specificità delle situazioni, che non possono essere spalmate uniformemente su tutti, ma ci sono dei settori specifici che hanno bisogno di una maggiore riflessione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 10 ad oggetto approvazione del regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità, sempre della proposta di delibera numero 10 ad oggetto appena citato. Astenuti? Un astenuto è il consigliere Emanuele Cerutti.
C'ero anch'io.
Sì. No. Contrari? Favorevoli. Procediamo con la proposta di delibera numero 11, ad oggetto valorizzazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, istituzione della DECO, denominazione comunale. Prego la parola all'assessore competente Beccaria Annalisa.
Grazie Presidente. Con questa delibera portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale uno strumento importante per la valorizzazione dei nostri prodotti locali, della nostra economia e della città stessa, dell'immagine stessa della città, che vuole vedere un regolamento, quindi un marchio, una certificazione DECO di denominazione comunale. Mi hanno detto Annalisa falla breve perché siamo tutti d'accordo, però mi dispiace mancare su questa spiegazione perché è importante come assessore al commercio per me ha valore, ma soprattutto perché è uno strumento che serve a censire e valorizzare la presenza sul territorio di quei prodotti agroalimentari per i quali è giusto non perdere la memoria. È un bagaglio culturale nostro, dei nostri antenati, ed è un peccato toglierci questo valore e quindi privare anche le future generazioni di questa conoscenza. Ecco perché vogliamo con il progetto DECO innescare un'azione di tutela non solo delle produzioni, ma soprattutto un processo di trasmissione dei nostri patrimoni, dei saperi, sapori e delle tradizioni. Ecco perché vogliamo che anche i futuri viaggiatori che si passeranno da Borgo Manero possano venire a conoscenza di questo nostro valore. Allora permettetemi di sottolineare brevemente le linee guida. Noi con la DECO vogliamo rilanciare e valorizzare le produzioni locali legate all'agroalimentare e all'enogastronomia, così come la cultura popolare del nostro territorio. Promuoviamo il territorio attraverso le sue specificità produttive e salvaguardiamo il patrimonio culturale e le tradizioni dai processi di globalizzazione uniformati anche nel gusto e nell'alimentazione. Questa certificazione, come dicevamo, recupera la memoria storica e soprattutto dona senso civico di appartenenza e la possibilità di riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi. Non solo, ma anche per quanto riguarda i produttori, danno la possibilità di aumentare la capacità produttiva ed economica, allargando anche il proprio mercato e incentivando a dare garanzia e certificazioni del prodotto. Quindi permette un consumo anche consapevole di quello che stiamo certificando e dà opportunità legate anche ad uno sviluppo ecosostenibile. Insomma, noi con il marchio Deco stiamo cercando di non perdere la nostra identità. Abbiamo tante eccellenze, tante specificità locali ed è giusto che una città come Borgo Manero possa mettersi un fiore all'occhiello e dare la possibilità a tutti, anche chi verrà alle generazioni future, di godere di queste peculiarità. Il regolamento che è stato condiviso sia con la Commissione Bilancio, ma che ormai sono mesi e mesi che è stato portato all'attenzione dei consiglieri, tra l'altro ultimamente è stata rimandata via mail la copia, diciamo, più snellita, snella e comunque più facile da utilizzare. Abbiamo visto che non sono pervenute delle osservazioni, insomma è molto chiaro questo regolamento composto da 8 articoli. Chiaramente ci sono tutta una serie di prassi che però non so se devo addentrarmi nel regolamento stesso, quindi articolo per articolo, ma vedo che le conoscete molto bene. Sappiate solo che la commissione competente sarà composta dal sindaco, il suo delegato e da degli specialisti nel settore e durerà in carica 5 anni, quindi potrebbe andare, diciamo, a cavallo di 2 amministrazioni, proprio per dare continuità e vigore a questo marchio. Quello che a noi importa è che una volta il prodotto o il piatto, quindi la pietanza o il prodotto, arrivino ad ottenere il marchio Deco, potranno essere anche, diciamo, valorizzati con altre procedure, chiaramente, di marchi di denominazione di origine controllata e comunque di origine protetta. Questo è importante, so che tutti insieme lavoreremo per ottenere anche queste ulteriori certificazioni, spero che questo sia la spinta giusta anche per dare risposte a chi probabilmente non crede nell'azione di questa amministrazione nei confronti del commercio locale, nel confronto delle valorizzazioni e credetemi che l'impegno è tanto ed è concreto. In quest'ultimo periodo di Natale hanno riaperto tanti negozi, le vetrine storiche hanno permesso di riaffittare quelle vetrine sfitte perché ci si è resi conto della potenzialità di quei locali. Il regolamento delle agevolazioni fiscali che l'assessore al bilancio ha messo in atto anche non solo per le giovani coppie che affittano gli appartamenti, ma anche per i giovani imprenditori che vogliano riattivare dei locali sfitti, non ultima l'inaugurazione di un locale condotto da un giovane, giovanissimo, in zona Viale Marazza, e quindi questo può essere propedeutico ad un ulteriore augurio che io faccio a tutti i giovani e futuri imprenditori che vorranno venire a Borgo Manero ad iniziare la propria attività. Noi siamo qui a disposizione e credo che tutto il Consiglio riunito lo sia altrettanto. Grazie.
Grazie Assessore Beccaria, prego, dichiaro aperta la discussione, prego qualche consigliere vuole intervenire, se nessun consigliere, prego consigliere, allora, per Giorgio Fornara.
Scusa, ma quindi si crea una commissione ad hoc?
Sì.
Cioè,
sì.
Nel caso in cui un comune vicino spegne il... o comune vicino che viene a copiare una ricetta, diciamo così, una tipicità di Borgo Manero, quale, cioè la storia del parmigiano e del parmigiano è emblematico, no?
Noi non abbiamo questo problema del parmigiano.
Però potremmo averlo della Rissumà, per esempio.
No, diciamo che quando un prodotto o un piatto viene identificato come denominazione comunale rimane per il comune che diciamo,
lo porta
e poi deve essere la ricetta originale. Faccio l'esempio del tapulone, che è il nostro piatto tipico, deve essere una ricetta riconosciuta. Noi abbiamo la fortuna di avere la consulteria del tapulone qui a Borgo Manero e deve essere comunque un piatto riconosciuto con una ricetta che si tramanda ormai da generazioni. Chiaro che Non succederà, abbi fede, non succederà. No, ma ci sono queste certificazioni, ci sono in tutti i comuni e ogni comune ha la proprio tipico piatto o prodotto, quindi non siamo noi né i primi né gli ultimi che istituiranno questo regolamento, tantomeno questa certificazione, però è chiaro che nel regolamento ci sono delle linee guida che vanno seguite, vanno presentate delle istanze con delle domande, delle risposte ben precise, dei moduli attinenti e chiaramente solo se il prodotto o il piatto rispetterà tutti questo elenco di qualità potrà entrare nel registro d'eco, altrimenti non potrà essere nemmeno accettato e la commissione stessa voterà per l'ingresso o no all'interno della denominazione. Grazie, quindi io credo che i rischi non ce ne possano
portare. Grazie assessore Beccaria. Qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 11, ad oggetto approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, istituzione della DECO, denominazione comunale. Astenuti? Nessuno astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 5 con l'oggetto appena citato. Astenuti? Astenuto consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Favorevoli. Procediamo con la proposta di delibera numero 12, ad oggetto apposizione vincolo trentennale di destinazione d'uso scolastica scuola infanzia Corso Roma, scuola infanzia San Marco, scuola infanzia primaria di Santa Croce. Prego la parola all'assessore Elisa Lucia Zanetta.
Grazie signor Presidente, buonasera, sarò velocissima. È una delibera che la Regione Piemonte ci chiede di portare all'attenzione del Consiglio Comunale relativa alla posizione di un vincolo d'uso trentennale agli immobili scolastici. Il motivo è perché abbiamo ottenuto un finanziamento da parte di Regione Piemonte di 521.000 euro per la sostituzione dei serramenti nelle scuole infanzia Corso Roma, San Marco, scuola infanzia e primaria di Santa Croce e quindi dandoci questi soldi la Regione ci chiede di confermare per 30 anni che quelle rimarranno delle scuole, quindi questa è la delibera.
Grazie, assessore Zanetta. Non si accende più. Prego, dichiaro aperta la discussione. Se non nessun consigliere vuole intervenire passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 12, ad oggetto apposizione vincolo trentennale di destinazione d'uso scolastica scuola infanzia Corso Roma, scuola infanzia San Marco, scuola infanzia primaria di Santa Croce. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 12 appena citata. Astenuti? Astenuto il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Bene. Adesso sospendo il Consiglio Comunale per 5 minuti per riunire capigruppo. Prego, prima una comunicazione del sindaco.
C'è un problema di questo tipo. C'è questa grossa frana a Piovino. Io, per non mancare di rispetto al consigliere, volevo parlare di questa cosa, però facciamo in fretta perché capite che la responsabilità qualcosa conta anche sul sindaco, grazie.
No, 5 minuti, devo sospendere. Sospendo, poi 3 minuti sono sufficienti. Quindi, a seguito di approfondimento in merito alla comunicazione del consigliere Calderoni Simone, ad oggetto, a seguito delle vicende emerse in seguito alla mozione presentata per la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, rispondo che l'articolo 26 prevede la facoltà di prendere parola su argomenti non previsti al momento della convocazione. Siccome argomento è sopravvenuto ben prima della convocazione del Consiglio, tanto che la mozione è datata 6/12, e se ne è già discussa in capigruppo in data 12 corrente mese, sempre prima della convocazione, non è applicabile l'articolo 26. Pertanto non posso concedere l'intervento da lei richiesto.
Proseguiamo con l'ordine del giorno al punto numero 14, oggetto, mozione presentata dai consiglieri Cerutti Emanuele e Fornara Piergiorgio, protocollata in data 9-12-2019 al numero 00-49-273-2019 e successivamente sottoscritta dal consigliere Faggiano Roberto Cataldo, relativa alla possibilità di utilizzo da parte dei gruppi consigliari degli strumenti di comunicazione del Comune. Prego la parola al primo firmatario della mozione.
Con gioia. Mozione relativa alla possibilità di utilizzo da parte dei gruppi consigliari di strumenti di comunicazione del Comune. Premesso che il regolamento per la redazione e la pubblicazione del notiziario comunale approvato con atto numero 53 del 4/12/98, così recita, articolo 2. Scopo del notiziario è informare i cittadini sull'attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alle principali deliberazioni assunte dagli stessi, articolo 3, comma C. Al notiziario possono accedere, cioè degli omissis, tutti i capigruppo consigliari su argomenti di notevole interesse per i cittadini discussi in Consiglio Comunale, pubblicando una sintesi degli interventi volti a spiegare la posizione del proprio raggruppamento politico in materia. Premesso che per molti anni tale notiziario è stato in effetti un utile e importante strumento di comunicazione, riservando ai gruppi consigliari uno spazio ben definito, grazie al quale era possibile raggiungere le famiglie borgomanerese e informarle rispetto alle attività di ciascun gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Considerato che nel programma elettorale del sindaco Sergio Bossi è auspicata la massima trasparenza nella comunicazione come prassi per un rapporto proficuo istituzioni-cittadini, il pluralismo dell'informazione è un principio fondamentale di ogni sistema democratico, il notiziario comunale, pur presente tra gli strumenti di comunicazione indicati sul sito del Comune, di fatto non viene più utilizzato dal 2013, l'accelerazione imposta dal digitale, ovviamente, social network, sito web, app, ha definito i tratti innovativi della nuova comunicazione pubblica. La newsletter di informazione chiamata oggi Notizie dal Comune viene definita un notiziario comunale in pillole, di fatto venendo a mancare il notiziario cartaceo ne ha assorbito la funzione. Tutto ciò premesso, considerato eccetera eccetera, con voti favorevoli, il Consiglio Comunale delibera che nella newsletter Infoborgo vi sia uno spazio definito dedicato alla comunicazione dei gruppi consigliari con cadenza e numero caratteri simili a quelli del notiziario comunale non più editato. Posso già, non so come...
No, grazie.
Sì, banalmente, proprio perché l'idea è quella di utilizzare una comunicazione diversa e appunto non polemica, se come si è cercato in alcuni casi di fare. L'ipotesi, siccome è già emersa, ho raccolto varie istanze, ricordo il consigliere Pastore, il consigliere Faggiano, insomma, che rilevavano la necessità per i gruppi consigliari, e qua guardo anche i gruppi consigliari di maggioranza, di poter avere uno strumento che possa raccontare alla cittadinanza cosa si fa, mi rendo conto che il digitale, una serie di costi, fa risparmiare alcuni costi, è vero che il notiziario arrivava davvero a tutti i capi famiglia, così come era scritto nel regolamento, ed era un interessante strumento di comunicazione. Per quanto ciascuno di noi si sia dotato o cerchi di dotarsi di strumenti di comunicazione propri, con la propria pagina, i propri fans su Instagram piuttosto che su TikTok, quello che vogliamo, ma è lo strumento di comunicazione che il buon... vabbè, chi ha dei figli, ahimè, o sa cos'è e quanto tempo ci passano sopra. Comunque, adesso per rimanere un po' sul serio, quello era un interessante strumento di comunicazione, quello cartaceo. Mi rendo conto, che i tempi sono cambiati, ma di fatto è dichiarato che la newsletter digitale diventa il notiziario comunale in pillole, no? Per cui, dico, magari per la maggioranza è più facile comunicare ciò che avviene. Non sempre per i gruppi consigliari è così facile comunicare a tutti i cittadini, con il rischio è che si comunichi soltanto nelle proprie cerchie, o cerchia, non so in italiano come si dice,
cerchio.
Chi se ne frega, quindi con i propri, quindi io comunico ai miei quello che i miei sanno già, e allora tanto vale, non è una comunicazione alla cittadinanza, anche perché appunto con quando è stato dato incarico al comunicatore, passatemi il termine, del Comune di Borgomanero, sono state riunite due funzioni, il portavoce del sindaco e la comunicazione istituzionale, al che dico, in effetti, con quell'atto lì si sono messe insieme due funzioni diverse e che non ho motivo per credere che anche se sono nella stessa persona, che io stimo tra l'altro, non ci sia l'attenzione a tutte e due le comunicazioni. La estremizzo un po', mi permetterete. Da una parte cosa dice il sindaco, da un'altra parte una comunicazione ai cittadini di quello che avviene qua dentro, no? Però per salvaguardare anche questa seconda funzione mi sembrerebbe importante inserire all'interno di quello strumento questo tipo di comunicazione, con due vantaggi secondo me. Il primo è che è uno strumento che c'è già e che non richiede di essere ripensato o che non richiede nessun altro investimento supplementare per poterlo attivare, per cui non si sta chiedendo di metterci dei soldi ulteriori. C'è già, funziona, funziona anche bene, io sono abbonato a tutte e due, li ricevo e sono anche contento. La seconda cosa, non me la ricordo, ma magari mi viene in mente più tardi, l'età. No, non era uguale alla prima.
Ci vuole pensare un secondo?
No, ecco, la seconda cosa mi è venuta in mente, che è questa. Non abbiamo neanche, se vogliamo, la necessità di definire meglio come. Perché io dico nella mozione, prendiamo quello che era stato determinato per il notiziario comunale, ogni quanto i gruppi consigliari possono pubblicare, quanto spazio hanno diritto di poter utilizzare, c'è già scritto. Quello che chiedo è, traduciamolo in digitale, la cosa è già fatta, non richiede grosso investimento né di denaro, zero, né di impegno, credo. Poi chi lo vuole utilizzare lo utilizza, come era nel vecchio notiziario comunale, c'erano alcune volte gruppi che decidevano di non scriverci nulla e va bene. Mi sembra interessante, ecco. Mi sembra tra l'altro di raccogliere istanze diverse. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Dichiaro aperta la discussione. Se non c'è nessun intervento passerei la parola all'assessore competente. Balsesia, prego.
Sarò velocissimo così ci avviciniamo al Natale, magari siamo anche più sereni, insomma. Allora, secondo me ci sono due strumenti diversi, il notiziario e la newsletter, come ha detto giustamente il consigliere Cerutti. La funzione del notiziario è quella di arrivare comunque a tutte le famiglie, no? E quella di, come è scritto nella mozione, di informare sull'attività di consiglio, giunta e quant'altro. La newsletter è uno strumento che non arriva a tutte le famiglie sostanzialmente, no? Perché non tutti sono digitali, purtroppo, quindi la considerazione di dire quello strumento arrivava ad ogni capofamiglia voleva dire che in ogni buca delle lettere di Borgo Manero tutti potevano avere la possibilità di estrarre il notiziario, leggerlo, dall'anziano di 95 anni al ragazzino, beh adesso i ragazzini sono tecnologici, comunque anche chi non ha ancora quell'accesso lì. Quindi questa è la prima criticità, perché se l'obiettivo è quello di dire comunico a tutti, voglio comunicarlo a tutti, forse rimanere sul cartaceo è ancora la soluzione ideale. Poi qui ci sono tutta una serie di problematiche che derivano chiaramente anche dai costi. Rispetto alle newsletter, queste diciamo che sono delle mini comunicazioni, mini informazioni che arrivano settimanalmente a chi è iscritto alla newsletter. Non hanno assolutamente carattere politico, danno spazio a chiunque, dall'associazione al consigliere che fa iniziative, c'è tutto, insomma, questo è la realtà. Da Ampi, mi riferisco al consigliere Emanuele Cerutti perché è direttamente interessato, alla scuola che fa il gemellaggio, a qualsiasi tipo di iniziativa, e questo già è positivo, però sono due strumenti diversi secondo me. Poi magari in un futuro si può pensare di, in questo momento dal mio punto di vista bisogna tenere scissi i due strumenti ancora, perché non ci siamo, perché comunque la redazione del notiziario, al di là che possa essere fatta online, richiede comunque risorse anche in termini economici, di tempo e quant'altro, perché l'elaborazione grafica non è semplicissima, no? Perché un conto è mettere le due foto con una didascalia ampliata, un conto è poi strutturare il notiziario, che voglio dire fino al 2000, mi sembra l'ultimo numero sia del 2017 se non ricordo male, per cui siamo ancora in una fase un pochino così. Questo è il mio punto di vista.
Grazie Assessore Valsese, prego la parola al Vice Sindaco Zanetta. Prego.
Sì, io mi inserisco perché poi alla fine la mancanza pubblicazione del notiziario è dovuta solo a una questione economica, come credo possa immaginare, e sicuramente è utile. Io tra l'altro forse negli anni una buona parte li ho conservati, sia le prime vecchie edizioni, anche le nostre. Ora, la newsletter è davvero un altro tipo di strumento, per cui io credo che forse potremmo pensare a qualcos'altro, perché giustamente lei dice nel notiziario non mancano solo la vostra voce, mancano anche la voce dei gruppi di maggioranza. Nella newsletter mancano anche le voci nostre, perché nel notiziario c'era, e se vi ricordate, spazio di tante notizie, ma dove anche ogni assessore raccontava che cosa stava facendo, cosa che adesso invece nella newsletter, almeno io, sì, magari c'è il comunicato stampa, magari c'è la notizia, ma messa in forma molto apolitica, non c'è l'assessore, almeno io non mi ricordo di aver visto se non notizie di quello che avviene, non politicamente, cioè non viene utilizzata strumentalmente per sostituirla dando evidenza a ciascuno di noi. E questo sicuramente, ripeto, anche a noi piacerebbe raccontare meglio e farlo arrivare a tutti quello che facciamo. Se non mi sbaglio, una volta facevano 3-4 numeri, era davvero...
Forse era un trimestrale.
Sì, era sicuramente un grande lavoro, perché poi alla fine dovevi, c'è il comitato di redazione, c'era da scrivere, mi ricordo negli ultimi tempi chi lo curava, che doveva rincorrere comunque i consiglieri, per i capigruppo, ma non solo, ma magari anche noi, perché poi alla fine via. Ed è sicuramente qualcosa che è un peccato che non ci sia. Potremmo valutare assieme, al di là della newsletter, quindi di questa rimodulazione, che cosa fare, perché l'obiettivo, cioè, da porsi, oggi è vero, abbiamo approvato un bilancio, non abbiamo messo somme perché non era previsto, però ciò non ci toglie il fatto di poter lavorare sul 2020 per cercare magari di fare almeno un numero, vedere come magari anche assieme ripartire, adesso sono come assieme arrivare a fare dei numeri che possono avere anche dei costi magari accessibili, perché i capi famiglia saranno 9.000, quindi solo la spedizione vi potete rendere conto di cosa poteva costare e di cosa possa costare. Però forse la prima cosa sarebbe ritornare, magari anche tramite la consulta, la commissione che si occupa di comunicazione, cercare, un suggerimento che sto dando al mio collega, cerchiamo di capire che cosa potrebbe essere l'impatto per riuscire ad avere un numero che magari diventerà più corposo perché ne fai solo uno, però magari ci sarà anche più spazio, no? Per chi deve raccontare che cosa ha fatto, o chi deve giustamente, i gruppi, perché guardo tutti, dire la loro opinione. E quello potrebbe avere davvero un valore, perché non che non credo nella newsletter, c'è, però la comunicazione giusta sarebbe riuscire a tornarla a fare a tutte le famiglie, perché lì sappiamo che almeno i 21.000 abitanti potrebbero avere una copia di questo giornalino. Credo che la prima cosa da fare sarebbe tornare a capire con l'inizio dell'anno cosa può venire a costare una pubblicazione in base al numero delle pagine che viene fatto e come procedere con la distribuzione. Come assessore al bilancio, dicevo, io l'impegno da subito, ho approvato il bilancio oggi, entra in vigore dal 1° di gennaio, e poi cercheremo di capire, soprattutto come vi dicevo prima, su quella parte di fondo che speriamo possa sollevarci un po' anche rispetto a quanto oggi stiamo rigirando come IMU, e recuperare anche lì qualche risorsa. E quello secondo me avrebbe e sarebbe meglio, no? Che poter magari, cioè, lasciare la newsletter così e impegnarci assieme, tornando a vedere, a capirne i costi, e poi, ma nel giro credo con l'inizio di gennaio, perché poi preventivare un'impaginazione, una stampa e tutto, individuato quello, decidere poi come uscire in base al costo totale e alle risorse che cercheremo, Ma io sì, consiglierei, ripeto, lasciamo la newsletter così com'è, torniamo a discutere assieme, perché la voglia anche nostra, anche mia personale, di poter dire a tutte le famiglie, guardate, sono 2 anni e mezzo, che tanto l'ho fatto, no? Ognuno di noi si fa poi un resoconto, no? Di dire, ma in questi anni quali sono le cose che hai portato in più in mano a Borgomeno? Ma mi piacerebbe poterlo anche solo spedire a casa, anche a voi, magari a promemoria, al di là delle visioni che appartengono a ognuno di noi, che cosa abbiamo comunque portato avanti per la città. E quello potrebbe essere un impegno che io dalla mia parte come assessore alle finanze e al bilancio cercherò di fare, e sempre che il collega possa condividere comunque l'idea di approfondire, di tornare a portare nelle case dei nostri cittadini, anche forse solo una volta all'anno, un'informazione generale su quanto stiamo portando avanti facendo. Grazie.
Scusate. Sì.
Ok. Grazie. Assessore?
No.
Prego, Assessore Valsesia.
Io volevo solo approfittare, visto che parliamo di comunicazione, ci sono 2 giornalisti in sala, ma ringraziare la stampa in generale, perché comunque sono sempre presenti, danno spazio comunque a tutti, quindi questo è veramente importante anche per noi e per tutti i consiglieri e gruppi consigliari, per cui mi sento di, visto, approfitto del momento per ringraziare anche i giornalisti che comunque sono sempre presenti.
Grazie Assessore Valsesia, prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, mi fa piacere di rilevare che è un'esigenza condivisa intanto, mi fa piacere rilevare anche la disponibilità a trovare uno strumento per poterlo fare. Sorridendo mi viene da dire, piuttosto che non comunicare a nessuno, quantomeno proviamo a comunicare con quelli che sono iscritti, però al di là di quello, se ci fosse la possibilità di tornare a comunicare a tutti, è ovvio che per me è meglio, tanto quanto lo è per l'assessore Zanetta. Di conseguenza ho sempre un po' una idiosincrasia con la Commissione rispetto al fatto che questo impegno venga preso in maniera tempestiva, così come mi sembra dichiarato dall'assessore Zanetta. Dopodiché valutare se è possibile utilizzare ancora uno strumento cartaceo o no, sapendo che c'è un problema di costo, credo che possa però a un certo punto dire, se non è possibile un piano A, individuiamo almeno un piano B. Allora, se è così, io sono disposto a ritirare la mozione e a discuterne quanto prima, chiedo davvero che questo quanto prima non sia tra 6 mesi in commissione, per poter utilizzare uno strumento che secondo me è utile per tutti, mi sembra di aver capito.
Grazie consigliere, apprezzo molto la disponibilità che i consiglieri questa sera hanno dato su alcune parti dell'ordine del giorno e per non aspettare tanto possiamo anche cercare anche un altro organo che potrebbe essere anche quello dei capigruppo, quindi per accelerare, perché è una cosa che sta a cuore a tutti, quindi se ci sono altri metodi li possiamo utilizzare, non è che dobbiamo per forza aspettare la commissione, quindi... No, ma c'è la disponibilità a 360 gradi. Esatto. Quindi prendiamo il segretario comunale, quindi ritiriamo la mozione con l'impegno dell'amministrazione di portarla nelle sedi competenti per essere discussa al più presto. Avendo terminato tutti... Prego, signor Sindaco.
Grazie.
Prego, signor Sindaco. Mi ero girato di là.
Io volevo semplicemente ringraziarvi per il lavoro svolto quest'anno, tutti, distintamente, e auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di passare un sereno Natale all'insegna della tranquillità con tutte le persone che vi vogliono bene. Auguri a tutti, grazie.
Bene, avendo concluso tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa le 22:15. Per chi non ci sarà, auguro un sereno ricordo l'appuntamento di lunedì alle ore 1 in comune per gli scambio degli auguri.